Iniziamo. Io giustifico, ha mandato un'email l'assenza del consigliere Zambon, poi possiamo iniziare con l'appello. Prego.
Buonasera, grazie. Scaramellini, Piesini, D'Aristo, Massimilla, Della Cagnoletta, Cattaneo, Parolo, Testini, Maspes, Rota, Beraldo, Benini, Lainati, Mariconda, Gianmanco, Volpatti, Motta, Magri, Bianchini, Tarabini, Rebar, Palotti, Angelinis, Pozzi, Bettinelli, Vizzinno, Iannotti, Songini, Cotelli, Del Curto, Zambon, Zoia, Del Marco. Sono presenti 31 componenti, assenti 2.
Quindi possiamo iniziare. Passiamo al punto 1, comunicazione presidente del sindaco. Non abbiamo comunicazioni. Passiamo quindi direttamente al punto 2, mozione del consigliere Iannotti, Partito Democratico ed altri, avente ad oggetto regolamentazione utilizzo del parcheggio pubblico di Via Tonale. A inizio seduta hanno aggiunto alla mozione la firma il consigliere Del Marco e il consigliere Zoia. Prego, consigliere Iannotti.
Sì, grazie Presidente. Sono contento di questa ulteriore adesione da parte di un altro gruppo consigliare. Questa mozione nasce dal fatto che la Giunta lo scorso novembre ha deciso di rivedere le tariffe per la sosta a pagamento sulle aree a parcheggio pubblico che sono state date in concessione alla società Abaco, e in particolare con la delibera di Giunta è stato trasformato il parcheggio pubblico di Via Tonale da area a sosta libera in un'area a sosta a pagamento, introducendo la tariffa di 50 centesimi all'ora fino a un massimo di 2,50 euro giornalieri. Sono state anche incrementate le tariffe dei parcheggi pubblici nella zona centrale, sono passati dalla 0,90 centesimi a 1,10 euro all'ora. Poi per un periodo sperimentale di 6 mesi viene introdotta la gratuità per i primi 20 minuti nella sosta del parcheggio di Piazzale Bertacchi. Superato tale limite si introduce il pagamento di 1,10 euro all'ora. Con questa delibera di giunta si decide anche di installare un parcometro in località Ligari per la gestione del pagamento delle tariffe per la circolazione sulle strade agro-silvo pastorali. In seguito a questa decisione, subito dopo, nel parcheggio di Via Tonale sono già stati installati 4 parcometri, 2 per ciascun piano. La proposta di rendere il parcheggio a pagamento serve a risolvere, secondo la Giunta, il problema delle auto stanziali che sono parcheggiate per settimane. La Giunta tra l'altro indica come critico in tal senso solo il parcheggio del piano inferiore, questo c'è nella delibera, ma di fatto poi si decide di estendere il pagamento a tutte e due i piani. Il problema delle auto stanziali è un problema che oggettivamente esiste da tempo, non è che nasce oggi, ma a nostro avviso non si risolve certamente facendo pagare ai cittadini che usano questo parcheggio per venire a lavorare, per usufruire dei servizi della città, che ricordiamo è una città capoluogo, cittadini che provengono dai comuni limitrofi e che in un certo senso contribuiscono anche ad alimentare l'economia cittadina. Non si risolve facendo pagare i frazionisti che sono di fatto obbligati a utilizzare l'auto per raggiungere la parte bassa della città dove gioco forza ci sono i servizi. i cittadini delle frazioni tra l'altro sono già penalizzati perché sono obbligati a scendere, poi scegliamo di far pagare parcheggio non nelle zone centrali. Non si risolve facendo pagare a coloro che devono prendere il treno e l'autobus e sono obbligati a raggiungere appunto con le auto le stazioni. Paradossalmente a questi cittadini che devono già subire i disservizi legati al trasporto ferroviario con ritardi, treni cancellati e quant'altro, sono disservizi ormai quotidiani, e quindi che pagano già di più un servizio che di fatto non ricevono, e a questi poi andiamo a chiedere ulteriori soldi. Sono fuori da questo balzello, tra virgolette, solo quelli che hanno un abbonamento al treno o all'autobus. In delibera c'è scritto che chi dimostri di avere un abbonamento superiore di almeno un mese, se non ricordo male, superiore, ha diritto alla gratuità del parcheggio con un costo di 10 euro. Poi ecco, per le spese amministrative anche lì poi bisogna capire come viene gestito, perché uno può anche fare un abbonamento, sottoscrivere un abbonamento mensile non tutti i mesi, quindi va anche gestito, però vabbè, quello è un problema che si affronterà dopo. Non siamo assolutamente d'accordo con questa decisione ed è per questo che abbiamo presentato questa mozione, con la quale chiediamo al Consiglio Comunale di impegnare la Giunta a rivedere questa delibera trovando delle soluzioni, cioè una soluzione che lasci la gratuità di questo parcheggio pur andando a risolvere un problema che oggettivamente esiste, non è un problema che esiste, come dicevo prima, esiste anche da tempo. Le proposte che andiamo a fare con questa mozione, quelle principali, sono essenzialmente due, partendo dal fatto che venga predeterminato un tetto massimo di sosta continuativa che potrebbe essere ad esempio 5 giorni, cioè si stabilisce, questa è una cosa ovviamente a discutere, che per un tempo di 5 giorni continuativi si può sostare gratuitamente. Le proposte, come dicevo, sono due: una è l'introduzione di un parcometro a tempo gratuito che rilascia uno scontrino riportando orario e giorno d'ingresso e che viene posizionato all'interno dell'autovettura e che consente la gratuità per il tempo, come dicevo prima, prefissato, oltre il quale ad esempio scatta la sanzione. Questa è una soluzione a costo zero che si potrebbe attuare già da domani, perché i parcometri sono stati installati, quindi bisogna soltanto riprogrammarli. Oppure un'altra soluzione è quella di installare una sbarra automatica che si azioni gratuitamente per un tempo prefissato, quello che dicevo prima, e che si azioni invece a pagamento oltre la soglia predeterminata, temporale predeterminata. Quindi se sono i 5 giorni, oltre i 5 giorni ovviamente per uscire bisogna pagare. Anche qui il costo, si parlava di 100.000 euro, oggettivamente potrebbe essere un costo che si aggira attorno a meno della metà se guardiamo per l'installazione della sbarra, se guardiamo quello che è stato speso nel parcheggio di fronte all'ospedale. Quindi sono costi che tra l'altro si possono sostenere anche alla luce del fatto che possono essere inseriti all'interno della convenzione che si è andata e si potrebbe andare a rivedere con Abaco. Quindi con una di queste due soluzioni si potrebbe risolvere il problema delle auto stanziali, lasciando la gratuità del parcheggio a chi ha reale necessità. Riguardo invece alle altre proposte, con questa mozione chiediamo di lasciare invariate le tariffe attuali nella zona centrale, come dicevo prima c'è stato un aumento di 20 centesimi, per evitare di penalizzare le attività commerciali del centro, in particolare quelle del centro storico. Questo provvedimento tra l'altro aumenta anche il divario delle tariffe con il parcheggio di Piazza Garibaldi, che diventa ancora più appetibile. Piazza Garibaldi sembra che il costo orario sia di 1 euro, quindi aumenterebbe ancora di più il costo che con quella delibera di giunta per gli altri parcheggi. Si chiede di rivedere in maniera più uniforme la distribuzione di possibili aree con la gratuità del parcheggio per i primi minuti, quindi nella delibera si parla di Piazzale Bertacchi, magari ragioniamo in un'ottica un pochino più generale, tenendo presente, chiaro, che ci saranno sicuramente delle ripercussioni sul traffico e sulla viabilità cittadina, quindi con questa decisione. Si propone di non installare un nuovo parcometro in località Ligari, perché verrebbe installato in una zona poco frequentata soggetta a atti di vandalismo, ma soprattutto perché svolge appieno la sua funzione, quello già esistente, o meno che esisteva, a Triangia, in quanto si trova a valle delle tre strade VASP del Monte Rolla. Dopo, nella delibera non è ben chiaro se ne viene installato un altro a Triangia, e quello poi ce lo direte, insomma. Inoltre, alla luce del fatto che Sondrio è una città di servizi e che deve agevolare e sicuramente non svantaggiare chi viene da fuori, contribuendo, come dicevo prima, un po' a favorire anche l'economia cittadina, alla luce del fatto che è un capoluogo di provincia e che deve esercitare appieno questo ruolo senza far cassa tra virgolette, si propone di inserire, in occasione della revisione del PGT, nuove aree a pagamento, a parcheggio, di interscambio gratuito, coinvolgendo gli enti sovracomunali nella condivisione e realizzazione, oltre che con partecipazione. Quindi si chiede alla Giunta, nel momento in cui verrà, come credo a breve, rivisto il PGT, di inserire queste nuove aree, e magari andandole anche a ridefinire e a condividere con gli enti sovracomunali, mi riferisco per esempio alla provincia o al BIM o anche alla comunità montana, per chiedere che compartecipi a un intervento di questo tipo. In passato, negli scorsi consigli comunali, abbiamo parlato della questione legata ai fondi AQST, che c'era una critica, almeno noi criticavamo il fatto che venissero utilizzati per l'ordinario, dicendo ma no, utilizziamoli per interventi di carattere sovracomunale per quanto riguarda la città di Sondrio, quindi chiediamolo per quelli, perché c'è necessità, questo è un motivo. Quindi c'è necessità dei parcheggi, non è giusto nemmeno che vengano tassati tra virgolette i cittadini di Sondrio per interventi che servono a tutta una comunità che sicuramente non è solo del comune ma sovracomunale. Allora andiamo a definire le aree a parcheggio e chiediamo che gli enti sovracomunali condividano i progetti, l'ubicazione, e anche mettano anche le risorse economiche in parte, ovviamente, per realizzare questi interventi, queste infrastrutture che servono oggettivamente a tutti. Però non possiamo, ripeto, risolvere un problema che in parte si risolve, perché i parcheggi stanziali, voglio dire, chi parcheggia la macchina e la lascia lì, con questo provvedimento prenderà l'auto, la porterà da un'altra parte e la lascerà lì, quindi si rimanda un problema, però intanto si fa anche pagare, non si fa svolgere tra virgolette quella funzione di interscambio ferro-gomma, che è la funzione propria di quel parcheggio, perché non dimentichiamo che quel parcheggio è stato finanziato e realizzato anche con fondi esterni per svolgere quel tipo di funzione. Quindi bisogna dare la possibilità anche a chi arriva da fuori di mettere l'auto in quel parcheggio e utilizzare i servizi pubblici. Grazie.
Grazie, consigliere Iannotti. Chiesto la parola l'assessore Mazza, prego.
Sì, buonasera. Allora, io devo fare un po' di puntualizzazioni e per farlo ordinatamente seguirò nell'esposizione l'ordine della mozione. Allora, la mozione comincia con un riepilogo
No, c'è problema. Ricordo che anche dal regolamento l'assessore può intervenire nelle deliberazioni. Quindi prima della discussione, se c'è un intervento dell'assessore, spiegare, secondo me, aiuta i lavori dell'Aula. Prego, assessore.
Non so se non è gradito l'intervento, io volevo dare comunque delle specifiche tecniche. Allora, la mozione riporta un riepilogo delle variazioni introdotte dalla delibera di cui si parla. L'aumento delle tariffe nella zona 1, l'imposizione di tariffe nel parcheggio di via Tonale, ne omette alcune, però non è completo. Si parla di passaggio da 90 centesimi a 1,10 euro nella zona centrale, omettendo di dire che questo vale solo per la prima ora. mentre per la seconda ora si passa da 1 euro a 1,10 euro. E si omette anche di dire la contemporanea variazione di tariffa che abbiamo introdotto, ovvero che nella zona 2 si passa per la seconda ora da 80 centesimi a 70 centesimi. Quindi il saldo per il comune è pressoché invariato, nel senso che le due variazioni si compensano. Si potrebbe dire che la prima ora nella zona 1 passa da 90 a 1,10 e quindi ci sono 20 centesimi, ma questa variazione è limitata in quanto interessa solo le fasce di sosta dai 30 minuti ai 60 minuti, in quanto comunque per tutte le zone c'è una quota minima di 50 centesimi per la prima mezz'ora. La mozione continua dicendo, leggo: preso atto che la situazione della parte interrata del parcheggio di via Tonale, in particolare in questo periodo invernale, come richiamato nelle premesse della delibera, è sicuramente peggiorata in merito alla stanzialità di mezzi ivi ricoverati per lungo tempo. Ecco, io non so sulla base di che cosa si possa affermare che è peggiorata. Comunque, se è peggiorata, a maggior ragione l'intervento era necessario. Quello che noi possiamo dire è frutto di indagini condotte in collegamento tra la Polizia Municipale e il gestore della sosta Abaco, e ci dà dei dati molto chiari, che più del 50% delle auto in sosta in quel parcheggio sono in sosta stanziale. Il che significa una cosa molto semplice, che più di metà dei parcheggi disponibili lì non sono stati fino ad ora utilizzabili neanche da quelle categorie di persone che poi adesso sarebbero quelle penalizzate dall'introduzione della tariffa. Cioè, in sostanza, stiamo parlando di un centinaio di posti auto, perché metà sono occupati in pianta stabile. Continua la mozione. Si introduce la gratuità per i primi 20 minuti nella zona di Piazzale Bertacchi, seppur in forma sperimentale. Ecco, questa congiunzione seppure ha una connotazione negativa, ma noi invece ci teniamo ad affermare con molta chiarezza che la sperimentazione per noi è essenziale. È un valore, è fondamentale, è una questione di metodo, presuppone un confronto con la realtà e non la presa di decisioni basate su ipotesi, sensazioni o peggio su preconcetti. Noi l'abbiamo detto chiaramente, sia per la sosta sperimentale in Piazzale Bertacchi che per il parcheggio di via Tonale e per tutte le altre iniziative, non sono iniziative rigide, servono a monitorare la situazione e in funzione della risposta dei cittadini, che sono i diretti interessati, prenderemo le conseguenze e se ci sarà da fare delle modifiche le faremo. Continua la mozione. Le decisioni assunte in merito al parcheggio di via Tonale sono pesantemente discriminatorie nei confronti di quei cittadini che per lavoro o per prendere il treno o l'autobus o per qualsiasi altra attività professionale debbano raggiungere le stazioni in auto, in particolare per chi risiede in zone periferiche nelle frazioni, che dovranno accollarsi l'onere di un pagamento quotidiano. Allora, la descrizione degli utenti è un po' generica, sono citate praticamente tutte le categorie e quindi non si capisce nei confronti di chi sarebbe discriminatorio. È anche inesatto, perché non è vero che chi lavora deve necessariamente raggiungere la stazione. Questa è una scelta di chi fino ad ora ha deciso di parcheggiare in quel parcheggio, ma ci sono oltre 4.100 posti auto gratuiti in città che tutti i lavoratori che vengono dalle frazioni e da fuori possono utilizzare. Tra l'altro, Sondrio la conosciamo tutti e in 10-15 minuti dai parcheggi di Centura possiamo raggiungere il centro. Continua la mozione. Tra l'altro, 4.100 posti auto gratuiti, a cui se ne aggiungono altri. Questa settimana sono stati aperti 20 nuovi in via Samaden, di fronte alla cassa edile, e ci sono i lavori in corso, per cui altri 16 saranno aperti entro metà febbraio. La mozione continua. La misura prevista, infatti, contrariamente a quanto dichiarato dall'amministrazione, fa cadere il principio generale di agevolare le modalità dell'interscambio fra i mezzi di trasporto. Solo gli utenti che vanno giornalmente in treno possono beneficiare della gratuità, e questo è un secondo atto discriminatorio. è una deduzione non molto logica, perché non c'è un nesso di conseguenzialità tra il fatto di utilizzare quel parcheggio come interscambio e il fatto di avere una tariffa. La misura sembrerebbe non agevolare la modalità di interscambio proprio perché c'è un pagamento. Piuttosto riteniamo che sia discriminatorio che gli utenti ordinari di quel parcheggio, che è un parcheggio appunto di interscambio, come ricordato nella mozione, gli utenti quindi a cui sarebbe riferito, siano costretti a cercare posto in altri parcheggi, rischiando di perdere il treno, come è successo molte volte, perché quello era il parcheggio di interscambio, mentre altri utenti, che potrebbero scegliere fra i 4.000 posti a disposizione, preferiscono parcheggiare lì. Quindi è inutile parlare di riduzione di inquinamento, di carpooling, di buone pratiche, se poi uno vuole il parcheggio libero, gratis, sotto l'ufficio e non è disposto a fare qualche passo a piedi. Qui si vede anche il senso civico delle persone. Continua la mozione. I residenti dei comuni del limitrofi e delle frazioni sono notevolmente penalizzati, eppure contribuiscono quotidianamente in modo notevole al PIL cittadino e non si capisce perché debbano essere gravati da un altro balzello. Non è un balzello, è una tariffa di 50 centesimi per un parcheggio, come avviene normalmente, e sul fatto del PIL si potrebbe ampiamente discutere. Piuttosto è sicuro che quel parcheggio lo pagano soprattutto i cittadini e soprattutto quelli che non lo usano. La gestione di quel parcheggio all'amministrazione comunale costa alcune decine di migliaia di euro. Continua la mozione. Invece così chi ha necessità di parcheggiare pagherà per quelli che sono stanziali. È presumibile attendersi che il parcheggio sì non sarà più stanziale, ma pagheranno quelli che hanno effettiva necessità di utilizzo, mentre quelli che prima ci lasciavano lungo la macchina la porteranno gratuitamente in un altro parcheggio pubblico limitrofo, congestionandolo. Non è corretto colpevolizzare coloro che utilizzano il parcheggio per periodi più lunghi. Tutti i cittadini hanno diritto di parcheggiare la macchina e anche quelli che magari non hanno la possibilità di acquistare un box. L'obiettivo dell'introduzione della tariffa era di rendere quel parcheggio un parcheggio di interscambio, quello per cui è nato, l'ha ricordato prima il consigliere Iannotti, e non penalizzare gli altri cittadini che comunque hanno necessità di ricoverare l'auto da qualche parte. Si è arrivati a fare proposte ai limiti dell'assurdo, cioè di lasciare gratuito il parcheggio di giorno e renderlo a pagamento di notte. Continua la mozione. La stanzialità del parcheggio a cui si fa riferimento nella delibera è nell'area interrata, ma il pagamento è steso su entrambi i piani indistintamente in maniera superficiale. No, non è in maniera superficiale. Allora la delibera probabilmente ha recepito il fatto che era problematico rimuovere e gestire il parcheggio interrato perché non si può accedere con carroattrezzi, però la sostanza è che sono stanziali le auto anche nel parcheggio del piano superiore. In ogni caso, rendere a pagamento il piano interrato e lasciare libero quello superiore significava nient'altro che trasferire il problema. Le auto avrebbero solo fatto un piano. La mozione continua. L'incremento della tariffa oraria nella zona centrale appare misura che penalizza le attività commerciali del centro e in particolare del centro storico. Non ci pare che questa misura penalizzi i commercianti. Non abbiamo comunque ricevuto segnalazioni o lamentele in tal senso. Sempre la mozione. Aumenta il divario con il parcheggio interrato di Piazza Garibaldi, che presumibilmente diventerà così più appetibile, ma che non essendo gestito dal comune potrebbe provocare una diminuzione degli introiti nelle casse comunali. Il divario con Piazza Garibaldi non aumenta, varia, si invertono le posizioni, perché Piazza Garibaldi costa un euro, quindi non aumenta. Prima costava 90 centesimi la zona 1 in centro, adesso passa a 1,10, quindi diciamo da un costo inferiore passa a un costo leggermente superiore. In ogni caso, al di là di questa strana preoccupazione per gli introiti comunali quando si è accusata l'amministrazione di voler fare cassa, se il parcheggio di Piazza Garibaldi viene utilizzato dai cittadini che lo trovano conveniente e lo riempiano pure, noi siamo contenti, non siamo in concorrenza con AEDV Impianti. Quello che va bene ai cittadini va bene a noi. Tra l'altro, a proposito di quel parcheggio, incassa AEDV Impianti e non il Comune, perché nel 2010 è stata ceduta il diritto di gestione del parcheggio all'allora SM, AEDV Impianti, per 20 anni, quindi fino al 2039 non incasseremo introiti su quel parcheggio. La mozione continua. Non si fa alcuna menzione né analisi economica del possibile prospettarsi di questo fenomeno anche alla luce della gratuità di 20 minuti in zona per attacchi. Non è vero, non so in base a cosa si sia fatta questa affermazione. È stato richiesto ad Abaco un piano economico finanziario dettagliato che Abaco ha fornito e che è stato valutato e approvato dal settore dei servizi finanziari. Leggo alcuni spunti velocissimi della relazione del dirigente del servizio finanziario. Il piano economico presentato pare coerente quanto a costi e ricavi presunti. La stima del trend dei ricavi è coerente con le attuali previsioni di bilancio. E poi, l'aumento della tariffa nella zona centrale è comunque bilanciato dalla prima mezz'ora gratuita sperimentale in piazza Bertacchi. L'installazione di parcometri controllabili da remoto consentirà di capire l'impatto di questa facilitazione e quindi meglio valutarne l'utilità. Ah, tra l'altro qui faccio una precisazione, perché da quello che ha detto il consigliere Iannotti magari non era chiaro, noi pensavamo lo fosse. La sosta gratuita di 20 minuti in piazzale Bertacchi di 6 mesi non è fatta per poi lasciarla per sempre solo in piazzale Bertacchi. Piazzale Bertacchi è una location che è stata scelta per fare la sperimentazione, ma poi l'obiettivo è quello di estenderla in tutto il centro. Gratuità di 20 minuti in zona Bertacchi, che viene vista sempre all'interno della mozione come soluzione non equa e selettiva nei confronti delle attività commerciali di altre zone della città. Ecco, forse si spiega con quello che ho detto adesso, perché altrimenti non avrebbe senso dire che non è equa e selettiva. Poi si parla del parcometro per la VASP a Ligari, di cui poi si parlerà, risponderà il sindaco nell'interrogazione, però dico solo questo, premesso che non c'è niente di definitivo, tant'è vero che il parcometro non è ancora stato collocato. Quel parcometro è stato chiesto, qui c'è il comandante, è stato lui a chiederlo, quando il contratto, diciamo i contenuti del contratto con Abaco erano già stati definiti, è stato chiesto in più, quindi in pratica Abaco l'ha regalato. Abbiamo detto, di già che c'è il parcometro a Triangia, datecene uno con queste nuove modalità app contactless. Abaco gestirà gratuitamente questo parcometro. Prima veniva gestito dal comune, adesso lo gestirà Abaco, lo scassettamento, e c'è scritto proprio in delibera, affidando ad Abaco SPA la gestione del servizio, precisando che le somme incamerate rimarranno interamente al comune. Quanto al posizionamento, abbiamo raccolto nei nostri contatti con le frazioni il suggerimento di metterlo a Ligari, perché il divieto parte da lì e quindi uno che si trova lì e vuole accedere alla strada trova la possibilità di fare il biglietto senza scendere fino a Triangia. È vero che ci sono altre due VASP minori nel tratto tra Triangia e Ligari e infatti probabilmente saremo orientati a lasciarlo a Triangia, però ecco, non è stato ancora posizionato, quindi c'è la possibilità. Ecco, poi la mozione si conclude, adesso non vi tengo a lungo, concludo. Ecco, si dice, tra le altre cose, adottando soluzioni differenti che garantiscono comunque la rotazione senza penalizzare l'utilizzo quotidiano degli utenti. Scusate, qui ho saltato, si parla del parcheggio di via Tonale e delle soluzioni per garantire la rotazione senza imporre la tariffa. E qui si dice tra le soluzioni, introducendo un parcometro a tempo ma gratuito, che riportando orario e giorno d'ingresso consentisse la gratuità per un tempo prefissato da valutare opportunamente. Allora, intanto non posso non notare la genericità delle soluzioni adottate. Noi abbiamo preso delle soluzioni concrete, abbiamo dato dei dati concreti che si contestano, però rispondendo con soluzioni. Cioè, un tempo prefissato da valutare opportunamente. No, bisognerebbe dire, non va bene così, facciamo un tempo, strutturiamo in questo modo. In ogni caso, In ogni caso, questa soluzione, l'abbiamo già dichiarato più volte, non è sostenibile, perché un parcheggio col parcometro senza i controllori non funziona, e questo è sotto gli occhi di tutti. Non so se posso dire dove succede a Sondrio, ma c'è un parcheggio dove c'è un parcometro che non viene controllato e non funziona, e noi non abbiamo il personale per poter fare questi controlli. Oppure installando una sbarra automatica che si azioni gratuitamente per una sosta quotidiana o per un tempo prefissato ritenuto congruo a orari stabiliti, e che si azioni a pagamento oltre la soglia temporale preferita, costo presumibile inferiore ai 40.000 euro e non i 100.000 euro come dichiarato. Basta fare riferimento ad esempio alla recente installazione del sistema di sbarra del parcheggio di fronte all'ospedale. Allora, costo presumibile è sempre questo atteggiamento generico. Noi abbiamo fornito dei dati chiari. Quando abbiamo detto 100.000 l'abbiamo detto a fronte di preventivi consultati. Qui si dice presumibilmente meno di 40.000, basti vedere il parcheggio dell'ospedale. Allora andiamo a vedere il parcheggio dell'ospedale. Allora, determina 152 del 31 ottobre 2016. A fronte di 4 preventivi per la sbarra del parcheggio dell'ospedale, Designa Italia 80.700 più IVA, Schidata 57.900 più IVA, cioè 70.600 euro, VPS 40.000 più IVA e Hub Italia, che l'ha preso al miglior prezzo, 39.500 più IVA, che fa 48.190. Penso che si possa arrotondare a 50.000, per due fa 100.000, perché al Policampus gli accessi sono due, il piano sotto e il piano sopra. E poi, se non bastasse, guardiamo nell'atto di cessione d'azienda del 23 dicembre 2010, dove sono stati ceduti i diritti di gestione all'allora SM per il parcheggio in Piazza Garibaldi, è allegato un elenco delle spese per la sbarra, schedata solo il materiale 89.000 euro più installazione parti elettriche, totale 101.900 euro, e questo è un accesso unico. Vabbè, chiudo. Allora, ci si invita nell'impegno al sindaco e alla giunta a introdurre in occasione dell'annunciata revisione del PGT nuove aree a parcheggio di interscambio gratuito. Ci stiamo muovendo da tempo per questo, è nelle nostre linee programmatiche in più punti riportato. Stiamo già acquisendo aree per ampliare sensibilmente l'offerta di parcheggi di interscambio in città. E in conclusione su questa operazione possiamo dire che intanto l'introduzione dei nuovi parcometri con tutte le applicazioni e quanto comportato, direi che possiamo dire che ha portato sensibili vantaggi per la cittadinanza, a costo zero per l'amministrazione. La rimodulazione delle tariffe è avvenuta, come ho spiegato prima, senza incidere praticamente, perché sono state aumentate da una parte e diminuite dall'altra. E i nostri obiettivi erano molto semplici, erano due, cioè con la rimodulazione delle tariffe spostare i flussi di traffico dal centro verso l'esterno, e questo c'era nelle nostre linee programmatiche, ma risponde anche agli indirizzi della più recente normativa in settore di viabilità. E l'altro obiettivo nostro era riportare il parcheggio di Via Tonale alla sua funzione di parcheggio scambiatore. Tutto il resto è strumentalizzazione, e ce n'è stata molto ultimamente, troppa. Grazie.
Grazie Assessore. Chiesto la parola al Consigliere Motta, prego.
Grazie Presidente. Beh, l'Assessore Mazza, direi, mirabilmente smontato la mozione, che quando l'ho esaminata mi ha piuttosto sconcertato, perché è stata secondo me messa giù, diciamo, in modo strumentale, fomentando la città, tra l'altro, mi sembra, perché ho sentito più e più voci, ho letto tantissimi articoli di questa insurrezione sulla base del nulla, perché a conti fatti e a dati forniti, come l'assessore ha appena dimostrato, la maggior parte del contenuto della mozione è quella che a casa mia si chiama fuffa, diciamo, evidenziato benissimo dall'esposizione dell'assessore. La premessa è che il 75% dei parcheggi della città, che sono oltre 5.300, sono gratuiti. Un parcheggio come quello di Via Tonale ha la necessità di essere disponibile, un parcheggio di interscambio che serve a chi va al Policampus, a chi va alla stazione, c'è la necessità di andare a trovarlo libero. Io ci ho provato due volte quando mi hanno bloccato il mio garage qua per necessità, due o tre volte, non ho mai trovato posto di giorno. Per esempio il parcheggio davanti all'ospedale è a pagamento, tra l'altro caro, e lo si trova libero perché si paga, è facile dedurlo. Quindi il contenuto della mozione mi trova totalmente contrario, perché mi sembra pieno di dati inesatti, presupposti sbagliati, omissioni, accuse gratuite, alcune anche che vanno a sfiorare il ridicolo. Soprattutto tante inesattezze. Solo chi va quotidianamente in treno può beneficiare della gratuità. È giusto così, dico. Chi non va quotidianamente in treno può tranquillamente scegliere un altro parcheggio, e ce ne sono tanti a Sondrio, veramente tanti. È giusto scoprirli, farli scoprire alla città. Ieri mi sono preso la briga di fare una verifica al parcheggio al Policampus, che sembra a distanze veramente siderali, il parcheggio, chiedo scusa, all'auditorium Torelli è a una distanza da Piazza Garibaldi di 200 metri superiore al parcheggio di Via Tonale rispetto a Piazza Garibaldi, ripeto, 1000 metri contro gli 800. Per chi arriva dalle frazioni, da certe frazioni o da Morbegno, per esempio, per raggiungere il centro è più comodo il parcheggio vicino all'auditorium Torelli. Poi ho letto tante cose anche un po' ridicole, tipo il presunto malumore dei commercianti riguardo il lieve incremento in posizione centrale. Non è vero niente, i commercianti per 10 centesimi, se servono a regolare il traffico, a far funzionare meglio i parcheggi in città, non hanno niente a dire, non ho sentito nessunissima lamentela. A tutte le altre cose ha risposto benissimo l'assessore riguardo la mancanza di analisi economica del provvedimento, è stato fatto molto molto bene, e il sistema, anche grazie alle nuove tecnologie e ai nuovi parcometri, tutto il sistema verrà monitorato costantemente e ci darà dei dati molto molto puntuali, precisi, e questo provvedimento, che comunque, come ben specificato, è sperimentale, potrà sicuramente portare dei grandi benefici. Riassumendo, la mozione a me sembra molto molto pretestuosa, è un classico saltare addosso un argomento davvero populista per avere consenso. La mozione va assolutamente respinta.
Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente. Ma allora, io invito tutti a guardare più che allo schieramento politico ai fatti. Questa nei fatti, prescindendo dalle intenzioni, perché non voglio e non ho intenzione di mettere in discussione le intenzioni di questo provvedimento, è nei fatti una tassa sul cittadino, non solo sul cittadino di Sondrio, ma anche su coloro che si recano per motivi lavorativi a Sondrio, che comunque lavorano a Sondrio. Non solo chi utilizza il treno, come è stato già detto in precedenza, anche chi viene dalle frazioni, anche chi viene da fuori e comunque lavora a Sondrio, questo parcheggio è molto utilizzato. Questo intervento è sbagliato anche perché siamo in una situazione a Sondrio in cui non vi è un trasporto pubblico locale in grado di sopperire all'automobile, spesso e volentieri. Inviterei tutti, al di là della mozione, che qui viene definita anche generica, fuffa, eccetera, eccetera, invito tutti a riflettere su che cosa questo provvedimento ha suscitato nell'opinione delle persone che vivono a Sondrio e che lavorano a Sondrio in questi giorni. Noi siamo venuti a conoscenza di una serie di petizioni che sono state presentate in comune da parte dei cittadini, di cui tra l'altro una petizione presentata con che reca 26 firme presentata da dipendenti del comune di Sondrio. Ecco, io invito tutti i presenti e soprattutto i consiglieri che hanno una memoria storica magari più datata della mia, non ci vuole tanto, a dirmi, perché non lo so, se c'è stato un altro caso in cui dei dipendenti del comune di Sondrio hanno presentato una petizione contro un provvedimento dell'amministrazione comunale di Sondrio. Non lo so, magari è già successo. A me pare una cosa abbastanza rilevante, e forse anche la presenza del pubblico questa sera è significativa su come questo tema non possa essere liquidato come fuffa o come una cosa basata sul nulla, perché come fa ad essere una cosa basata sul nulla un provvedimento che suscita questa reazione non da parte dell'opposizione ma da parte dei cittadini autonomamente. Quindi vi invito davvero in maniera oggettiva a riflettere su questo, e mi sembrava giusto portare all'attenzione di tutti questa cosa. Se si vuole, allora torniamo diciamo un attimo all'obiettivo di questo provvedimento, perché come dicevo prima, io non voglio assolutamente mettere in discussione l'obiettivo dell'amministrazione. Se l'amministrazione davvero ha voluto regolare il parcheggio di via Tonale per risolvere il problema delle auto stanziali, allora noi siamo ampiamente disponibili a trovare un accordo che non preveda il pagamento da parte dei cittadini. La mozione generica va benissimo, ritenete che non sia scritta bene? Va benissimo, voi siete più bravi di noi, può anche essere. Allora troviamo una soluzione, ma non per noi o per voi, ma per chi utilizza questo parcheggio. Dato che sull'obiettivo siamo d'accordo e vorremmo tutti, se possibile, evitare che la soluzione preveda un pagamento e quindi un onere a carico dei cittadini, allora vi invito davvero tutti a cercare di superare la contrapposizione e trovare una soluzione in questo senso. Ho finito, grazie.
Grazie, ho chiesto la parola al consigliere Rota, prego.
Grazie, signor Presidente. La mia analisi verte sulla parte che riguarda per l'appunto solo la specificità del parcheggio di via Tonale, trasformandolo da libero a pagamento. Aspetta che mi sposto. Siccome a me piace ragionare con numeri alla mano, stiamo parlando di 230 posti auto, sarebbero 280, ma ricordo che 50 di questi 280 rimangono liberi. Di questa parte alcuni risultano inesistenti per stanzialità dei mezzi ricoverati, cosa che ha evidenziato anche il consigliere Iannotti, che ha avuto la possibilità di notarlo di persona anche grazie alla sua intervista in loco su Teleunica. A pensare male si potrebbe pensare che se ne sia accorto proprio in quel momento, visto che dal 2007 a oggi nulla si è fatto in merito. Probabilmente questa è una mia polemica sterile, della quale mi scuso. Sono sicuro che il consigliere Iannotti, che tra l'altro è stato ex assessore ed ex vice sindaco, avrà convincenti delucidazioni in merito per farmi capire come mai prima non si sia risolto questo problema. Tornando ai numeri e affidandoci alle stime pressoché vaghe, perché poi l'assessore mi ha preceduto dando delle cifre più specifiche di quelle che ho scritto io, e quindi sono ancora in difetto. Di questi stanziali io ho calcolato una cinquantina fissi, quindi a questo punto i posti di cui parliamo non sono già più 230 ma sono 180. Se consideriamo che nella città di Sondrio, dei dati a nostra disposizione che ha evidenziato anche l'assessore, vi sono 5.300 parcheggi, ribadisco 5.300 parcheggi, di cui 4.100 liberi, la delibera in oggetto riguarda il 4,4% dei parcheggi di Sondrio. Ribadisco 180 su 4.100. Direi che tutto questo polverone per il 4,4% dei posti disponibili in città sia un tantino strumentale. Ciò detto, vorrei addentrarmi sulla specificità del parcheggio di via Tonale. Ho cercato su internet, siccome io non ero in comune come voi ai tempi, la spiegazione di questo immobile e ho trovato una nota del costruttore. Il costruttore, a suo tempo Quadrio, descrive l'immobile in questo modo: area di sosta che ridisegna completamente il vecchio parcheggio di Via Tonale e offre un parcheggio seminterrato e coperto, con oltre 160 posti auto ed un parking a livello di Via Tonale con altri 120 posti auto, che servono sia agli utenti del vicino nodo di interscambio ferroviario che il campus scolastico ed il centro funzionale poco distanti. Ecco, credo, vorrei soffermarmi sulla missione di questo parcheggio. Serve agli utenti del vicino nodo ferroviario, al campus e al centro polifunzionale. Io personalmente credo che la modifica introdotta dalla delibera, riporti l'immobile alla sua originaria e necessaria destinazione d'uso. Ricordo che per coloro che utilizzano il treno in maniera sistematica è prevista come prima la gratuità del parcheggio. Certo, coloro che si recheranno ad esempio a Milano, oltre a treni fatiscenti per i quali questa amministrazione non penso abbia colpe, avranno l'onere di pagare, se parcheggeranno in Via Tonale, un balzello, ricordo 2,50 € al giorno, cosa che praticamente accade in tutte le città. Gli uni e gli altri avranno la possibilità di arrivare e trovare finalmente un posto. Pertanto trovo che le decisioni assunte siano tutto tranne che pesantemente discriminatorie per quei cittadini che abbiano bisogno di prendere il treno o autobus, in quanto, come prima, avranno la gratuità. Coloro che hanno bisogno di prendere il treno avranno anche un abbonamento per il treno e quindi avranno la gratuità del servizio, ma a differenza di prima vi sarà pressoché garantita la possibilità di parcheggiare. Per coloro che invece vengono a Sondrio per altri motivi, l'amministrazione e il comune mettono a disposizione, tolti i famosi 180, 3.920 parcheggi liberi e gratuiti. Stento proprio a credere che tutti i pendolari venissero a Sondrio per parcheggiare in Via Tonale. Parlare di forte penalizzazione dei confronti dei residenti, dei comuni limitrofi o frazioni per avere reso, ribadisco, 180 parcheggi a pagamento su 4.500 liberi mi sembra decisamente demagogico e populistico, per nulla aderente a quelle che sono le vere cifre in gioco. È assolutamente fuorviante per tutti coloro che non affrontano la tematica nello specifico. Ma d'altro canto, abbiamo avuto modo di leggere anche sulla stampa in queste settimane affermazioni fuorvianti fatte dai membri della minoranza, ne abbiamo sentite più di una, a partire dai costi per eventuale sbarra, di cui ha già parlato abbondantemente l'assessore, fino ad arrivare alla gestione dei nuovi parcometri, in cui si paventano costi occulti che rimangono tali solo a coloro che non leggono fino a fondo la modulistica a disposizione. Ma per questo avrà modo dopo, suppongo, sempre l'assessore, di rispondere in merito. Concludo questo mio intervento utilizzando un concetto molto caro ad alcuni membri della minoranza, e che utilizza questo concetto in tutte le salse. A parer mio, secondo me, questa volta, se ci pensate, il tanto citato filotto l'avete fatto voi: strumentalizzazione, approssimazione, demagogia. Nota a margine, mi rendo conto che con buona probabilità alcuni concetti da me espressi siano all'ordine del giorno di altri consiglieri. Vi esorto a non glissare, pensando che l'argomento sia già stato trattato, e a far sentire il vostro dissenso per questa mozione e per come è stata presentata. Grazie.
Grazie consigliere, chiesto la parola al consigliere Parolo, prego.
Grazie Presidente. Mi sorprende che l'opposizione, nonostante abbia avuto per anni la possibilità di trovare un rimedio al problema del parcheggio al Policampus, ormai noto a tutti, abbia tante proposte e faccia il possibile per fomentare malumori presso i dipendenti dei vari uffici della città. Proprio adesso che finalmente la nuova amministrazione, in via del tutto sperimentale, sta cercando di trovare una soluzione, tra l'altro non improvvisata perché monitorata da tempo, monitoraggi fatti a campione dalla polizia locale. Si ricorda che il parcheggio è nato per favorire l'interscambio ferro-gomma, ovvero per offrire ai pendolari un posto auto per poter prendere il treno, ma che purtroppo in questi ultimi anni non era più garantito, proprio perché c'era gente che se ne approfittava utilizzando come garage personale il parcheggio che doveva essere fruito da tutti. A questa situazione si doveva mettere mano per trovare una soluzione che in questi mesi abbiamo individuato, ma che rimane sperimentale e che dovrebbe consentire di trovare un parcheggio libero tutti i giorni. Ricordo inoltre, come già detto, che ci sono 5.300 stalli registrati, di cui ben il 75% sono liberi. Ad esempio Via Tonale conta 48-50 parcheggi liberi, 80 liberi dietro la pescheria, 20 liberi in Via Samadem e altri parcheggi nell'altra parte, nelle altre zone di Sondrio. Inoltre ci tengo a sottolineare che il parcheggio è gratuito il sabato e la domenica e nei giorni lavorativi sarà a pagamento dalle 7 alle 17 e coloro che sono in possesso di un abbonamento al treno mensile potranno fruire del parcheggio giornaliero gratuito, riportando di fatto il parcheggio alla funzione per il quale era stato concepito, e cioè lo scambio gomma-ferro. Altro tema che è presente nella mozione riguarda l'aumento a 1,10 € dei parcheggi della fascia centrale. Questa soluzione permetterà una maggior rotazione degli stalli e in questo modo l'automobilista avrà la possibilità di trovare più facilmente un parcheggio libero in centro, limitando di fatto anche l'inquinamento. Inoltre questa scelta è legata alla possibilità di utilizzare i primi 20 minuti in modo gratuito. Per ora, che è soltanto nel parcheggio di Piazzale Bertacchi, ma che presto verrà esteso in tutta la città, come promesso ai sondriesi. Concludo ringraziando la minoranza per questa mozione, alla quale il mio gruppo voterà contro, perché ci ha permesso di ricordare a tutti i cittadini che questa maggioranza sta lavorando per risolvere i problemi che in città ci sono e che per 20 anni si è fatto finta di non vedere e quindi di non risolvere. Grazie.
Grazie. Chiedo la parola al consigliere Palotti.
Grazie. Allora, volevo fare una premessa. Ho fatto due errori, uno è arrivare in ritardo alla capigruppo, l'altra è di non presentarmi ancora presso il Piasini, Presidente del Consiglio, a far la firma su questa mozione, come se l'avessimo fatta come gruppo. Il mio intervento si focalizza sul parcheggio di Via Tonale, per motivi di tempo, perché oltre 10 minuti comunque non vorrei andare, ma anche le altre questioni portate in mozione, come il parcometro di Ligari e la scelta di aumentare la tariffa oraria dei parcheggi del centro, sono altrettanto meritevoli di attenzione. Io mi auguro che questa sera si possa arrivare a una valutazione singola su ogni questione, se possibile, e non di fare una votazione unica sulla mozione, perché in realtà sono contenuti differenti, non so se è possibile, però penso che, siccome sono argomenti, è vero che sono tutti nati da una delibera unica di giunta, però un conto è accogliere magari una richiesta sul parcheggio Ligari, un'altra cosa sono gli altri suggerimenti. Se possibile, quindi, sarebbe bello potersi esprimere su tre cose, perché non tutte hanno lo stesso contenuto. È la prima volta, a mio ricordo, che si presenta una mozione che invita a rivedere una delibera di giunta così specifica. E questo secondo me è significativo, perché vuol dire che è vero che la mozione è presentata dai consiglieri comunali di minoranza, però perché è stata raccolta un'esigenza, come ha sottolineato prima il consigliere Angelinis. Si è raccolta un'esigenza. Prima Mazza, che ha fatto un lungo intervento andando anche oltre le specifiche tecniche, andando anche a fare valutazioni molto più di contorno e politiche, mi sta bene, però in quell'intervento si è detto siamo pronti a valutare, giudicati dai cittadini. Si sono mosse delle persone, è la prima volta che si mettono in gioco, per l'esperienza che ho io, diversi gruppi di persone a manifestare in modo scritto, tramite petizione, tramite protocollazione di atti pubblicati poi sui giornali, anche i sindacati, arrivare a far protocollare una dichiarazione in merito a una delibera di giunta, è la prima volta anche questo che si sente, che sento fare. Poi un'altra cosa significativa è che chi si è fatto avanti non sono stati solamente i cittadini di Sondrio, anche questa è una particolarità. È la prima volta che si fanno avanti delle persone a lamentarsi di una scelta e non sono cittadini di Sondrio. Va tenuto conto anche di questo, significa che la portata di questa decisione, cioè i cittadini mi sembra che si siano mossi anche prima degli articoli di giornale, prima che il PD presentasse l'interrogazione, cioè la mozione, quindi non è vero che non si sono mossi. Sul discorso del parcheggio via Tonale si sono mossi, su quelli del centro non si sono, anch'io non ho sentito particolari lamentele, nessuno ha presentato richieste. So che un gruppo di lavoratori si sono presentati a parlare col sindaco, poi hanno scelto di non presentare far protocollare la loro raccolta firme, però si aggiunge a quelle che hanno fatto ufficialmente richiesta di protocollo. Perché tutto questo movimento, che secondo me è considerevole? Perché sono state toccate sul portafoglio. Alcune persone si troverebbero a pagare una specie di tassa, si troverebbero a pagarla, se no non si sarebbero mosse. Non mi sarei mosso neanche io se fossi stato un cittadino, non sarei venuto neanche forse qui, tanto io vado in bicicletta, quel parcheggio non lo uso mai, lavoro al campus, posso andare a piedi. Però se queste persone si sono mosse non è perché gliel'abbiamo suggerito noi, respingo quella osservazione che è stata fatta, che qualcuno ha indicato ai dipendenti comunali di presentare qualcosa. Io non ne sono a conoscenza di questo. Se i dipendenti comunali si sono mossi a fare, le ragioni per cui si sono mosse secondo me perché alcuni utilizzano quel parcheggio e saranno costretti a parcheggiare in un altro posto, ma quell'altro posto non è così scontato come appare, perché forse hanno anche provato prima a parcheggiare in altri posti, e è più lontano, devono fare più strada a piedi. E poi perché si sono lamentate secondo me le persone? Perché c'è una divergenza tra il motivo per cui viene messo il pagamento e poi l'azione fatta, perché secondo me non è vero che la mozione è strumentale, cioè o generica, è vero, lascia genericità nella scelta, però se le persone si sono lamentate, anche perché dicono ma se ci sono queste persone che parcheggiano in modo fisso, trovate un modo che non ci faccia pagare. Ci sono delle modalità, secondo me, alcune sono state indicate, non mi sembrano assurde, come è stato detto, o fantasiose. Quindi credo che le persone, i cittadini, sia di Sondrio che fuori, non hanno apprezzato questa decisione. È la prima volta che vedrete che quando finirà la mozione la maggior parte di queste persone se ne andranno via, nel senso che forse qualcuno è interessato anche alle interrogazioni, all'interpellanza, magari l'interpellanza di Del Curto, però purtroppo molti andranno via. Perché sono qui? Perché sono interessate al parcheggio, al discorso, e sono qui perché non solo forse per curiosità, qualcuno per curiosità, ma qualcuno perché spera che la scelta venga rivista, altrimenti secondo me lo scopo di una mozione è che qualche cosa si riesca a far cambiare, non tanto per sollevare questioni. Io spero che si possa cambiare qualche cosa di quella delibera. Quando si è completato il parcheggio di fronte all'ospedale e si è deciso di mettere a pagamento anche il parcheggio fuori dalla sbarra, che prima era a disco orario, non c'è stata questa sollevazione, non ci sono state polemiche, nessuno si è messo a lamentarsi, perché io credo che si sia riconosciuto e apprezzato l'obiettivo di introdurre per quell'area una reale turnazione di parcheggi e agevolare chi entra in ospedale in visita. Si è data una spiegazione. A me non piaceva quella soluzione, non mi piaceva di mettere a pagamento il parcheggio fuori dall'ospedale, ma tanto ci sono i parcheggi bianchi nelle vicinanze, ma a me non piaceva lo stesso perché era una modalità, secondo me uno va a trovare una persona, la turnazione la si poteva garantire appunto col disco orario, ed era garantita e se è stato fatto a pagamento. Qualcuno non era contento, io, ma ero uno, due, tre persone, non sono state raccolte firme, e invece qui ci sono state sollevazioni. Il Salasso in quel caso, nel caso del parcheggio di fronte all'ospedale, è poco più che una puntura di zanzara. In questo caso invece si mettono i lavoratori di fronte alla scelta di farsi un bel po' di strada in più a piedi se non vogliono pagare una specie di affitto mensile. Credo che accadrebbe frequentemente questa situazione. Si parla di 500 euro al mese.
Lasciate parlare il consigliere, poi avete tutto il tempo di replicare. Prego.
Questo è il fatto. Che alcune persone che sanno, poi ci sono persone che fanno anche fatica un po' a muoversi, non tutti hanno lì il tagliando dell'handicap, non tutti, qualcuno è sempre in ritardo, non solo perché non ha voglia di alzarsi, ci sono i tempi da rispettare, basta alzarsi un po' prima, è sempre tutto vero. Però se queste persone si sono mosse perché altrimenti si trovano a dover fare più strade a piedi, gli pesa, la faranno per non dover pagare 500 euro al mese, però credo che accadrebbe frequentemente questa situazione. Un lavoratore parte un po' prima da casa perché deve trovare un parcheggio un po' più lontano ma gratuito, arriva, trova il parcheggio a striscia bianca occupato, naturalmente perché si cerca, quindi deve mettere l'auto in sosta a pagamento, è proprio lì vicino, va, fa qui metri in più, in macchina si fa anche in fretta, arriva, mette, già parte male la giornata, vabbè, pazienza, pagherà 2,50 euro, ma non è un giorno, è 2,50 euro, non è, la giornata comincia, il giorno dopo capirà di alzarsi ancora un po' prima, va bene, non casca il mondo se si mette un parcheggio a pagamento. Penso che infatti la questione, ma perché? Di fatto è vero, si può lasciare tutto come è stato deciso, ma scegliere di mettere quello lì a pagamento secondo me è stata una scelta che nessuno si augurava, almeno quelle persone che si sono lamentate. Comunque sono qui, ho ascoltato, finora non mi ha fatto cambiare molto idea nell'intervento di Mazza, neanche gli altri, sono qui comunque ad ascoltare le possibili idee diverse. Comunque sono disposto ancora a cambiare idea, ma non con le motivazioni che sono state date, perché secondo me una soluzione diversa dal pagamento si può trovare. Grazie.
Grazie. Allora, do per firmata anche da parte di Palotto anche la mozione, anche se è arrivato in ritardo in bicicletta. Quindi aggiungiamo la firma dopo in modo che sia corretto il documento. Ha chiesto la parola il consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente. Allora, io non faccio finta di stupirmi per la chiusura della maggioranza nei confronti di questa mozione. non solo di questa mozione, ma delle richieste che anche altre istituzioni hanno fatto in questo periodo. Per il resto, a me la strategia sui parcheggi sembra abbastanza chiara e la gestione dei parcheggi cittadini cambierà e parto dal punto che più mi è interessato, che è quella dell'introduzione dei 20 minuti di sosta gratuita per Piazzale Bertacchi, che è una misura che, a quanto anche ha confermato l'assessore Mazza questa sera, andrà poi probabilmente ad estendersi in altre zone della città. Ecco, questa iniziativa lecita, legittima, ha però un costo. Ha un costo perché ci sono mancati introiti. Quando nella passata amministrazione discutemmo una mozione, mi pare firmata da Grillo Della Berta e Piasini, sulla possibilità di introdurre, se non ricordo male, un'ora gratuita al sabato sui parcheggi del centro, una delle motivazioni che erano state portate in consiglio comunale, sollevata anche dall'assessore Busi, era quella che c'era un contratto con Abaco che sarebbe dovuto essere modificato, ma poi perché il problema era anche trovare le coperture per dare la gratuità ai parcheggi. Ecco, io credo che forse con l'introduzione della sosta a pagamento al campus si possono cogliere due piccioni con una fava, cioè si toglie tutta la parte che è problematica, e penso che qui nessuno l'abbia negato, della sosta lunga, ma si trova anche una copertura alla gratuità, non solo della parte sperimentale, ma anche a tendere, perché io credo che l'analisi finanziaria abbia tenuto conto della proposta di Abaco di portare la copertura, la gratuità sui 20 minuti in Piazza dei Bertacchi, ma poi non abbia tenuto conto di quella che è la prospettiva, che è abbastanza evidente, quella di portare a tutta la zona del centro i 20 minuti di gratuità, e quelli sì che sono tanti parcheggi, e la gratuità su tutti quei parcheggi da qualche parte dovrà essere coperta. Secondo me questo è un tema molto importante. Per il resto, il ruolo del parcheggio è stato un argomento trito ritrito, è stato definito un po' da tutti, la parola interscambio non è mai stata così pronunciata da nessuna parte. Per noi sarebbe importante mantenere la gratuità, ed è una scelta secondo noi che andrebbe mantenuta, anche perché questa scelta di mettere a pagamento il campus, secondo me, qualche modifica, qualche reazione l'ha già portata. Non è un caso che nell'area Carini i dipendenti siano circolate notizie di più controlli sull'area, ad esempio, dei parcheggi dei dipendenti dell'Iperal. Chi ha dei colleghi che vengono da fuori, ad esempio, e io ne ho tanti, sa benissimo che c'è un po' il panico, che non è giustificabile da questi numeri di parcheggi del campus, però ha portato delle conseguenze. C'è qualcuno che dice: ah, una volta purtroppo io non trovando parcheggio, girando, mi capita di parcheggiarlo al posto dei dipendenti Iperal, sapendo di sbagliare. Ma questi, so per certo che ci saranno più controlli, quindi chi faceva il furbo e sbagliando parcheggiava lì, quelle auto lì non ci potranno più stare. Qualcuno parcheggiava nei parcheggi dei condomini privati riservati, perché lì ovviamente non c'è un controllo, e so che qualche cittadino di Sondrio si sta allarmando di questa cosa, perché dice: adesso bisognerà controllare di più questa cosa qua. Chi ha colleghi, come dicevo, sa benissimo che c'è un sommerso di parcheggi scorretti, per così dire, che rischia di palesarsi e aumentare ancora di più la congestione dei parcheggi cittadini. Se ci aggiungiamo il fatto che ci sono sempre più persone che rinunciano all'utilizzo del treno
perché mi pare che la situazione sia sotto gli occhi di tutti, non è un mezzo affidabile in questo momento in Valtellina, e i tavoli lo dimostrano, e lo dimostrano le locandine dei giornali, ora basta, che continuamente vengono riprodotte, perché le lamentele sono veramente incredibili. Il quadro non è roseo. Il tema dei treni è importantissimo per la Valtellina e per Sondrio. Se ne è parlato in questi ultimi tempi tantissimo solo per l'aspetto turistico. In verità, per il capoluogo, il tema di avere una ferrovia che funziona è fondamentale per togliere anche le macchine, perché ho tantissimi colleghi che hanno rinunciato a venire a Sondrio in treno perché non sapevano se partivano e non sapevano quando potevano tornare a casa, perché è un mezzo totalmente inaffidabile. È inutile pensare, ho sentito il treno a Bormio, che è una cosa bellissima, ma se non riusciamo a arrivare a Sondrio è difficile pensarlo arrivare a Bormio. Io credo che ci sono decisioni che una volta prese è difficile ritrattare, quindi non, è per quello che sono partito molto convinto di firmare la mozione, ma molto pessimista sui possibili esiti. Io credo che purtroppo un po' ci si rassegnerà. Ci sarà, perché lo so, chi parte prima, come diceva Palotti, per arrivare un po' prima e trovare parcheggio, chi si adatterà a parcheggiare più lontano, meglio per lui, magari ci guadagna in salute, chi sarà disposto a parcheggiare, chi invece continuerà imperterrito a girare per la città nella speranza di un colpo di fortuna. Chi ovviamente metteva le macchine a riposo nel parcheggio del Policampus semplicemente le sposterà. Questo è un problema che sarebbe stato affrontato in qualsiasi caso, anche se le soluzioni fossero state diverse. Ora, io non voglio veramente pensare che tutti i mali siano causati dal parcheggio al campus, questo è evidente, mi sembra che anche la tranquillità del mio intervento sia abbastanza onesta. Però credo che non si sia tenuto conto nel prendere questa decisione di tutti gli aspetti, o meglio, forse si è tenuto conto per quel ragionamento economico che facevo io, che mi sono permesso di fare. Però credo che sul tema torneremo e sarà necessario fare altre riflessioni, perché temo che qualche riflesso negativo ulteriore sui parcheggi ci sarà. Per ora il gruppo di Sondrio Democratica, anticipo anche la dichiarazione di voto, voterà a favore di questa mozione. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Tarabini, prego.
Grazie Presidente. Mi scuso fin dall'inizio perché non ho preparato nessun intervento, ma queste considerazioni vengono spontanea adesso alla luce di quello che ho sentito. Innanzitutto, ecco, non c'è alcuno spirito polemico in quello che voglio dire nei confronti della mozione della minoranza, che come tale giustamente ha fatto la sua parte e pone un argomento all'ordine del giorno di interesse primario cittadino. Non vi nascondo che in sede di capigruppo mi era venuta la tentazione di consigliare al Presidente di non fare il consiglio, stante che l'unico argomento che c'era veniva portato dalla minoranza, quindi poteva tranquillamente essere rinviato un'altra volta, ma sono contento di questa decisione. Poi peraltro avrei già immaginato i commenti, così a Tarabini, se c'è da non fare è sempre il primo, questo l'ho già sentito altrove. Comunque, diciamo che questa mozione, ho sentito la parola strumentale, adesso comincio a capire che, anzi non capisco più cosa voglia dire strumentale, perché penso che tutte le cose che si chiedano siano strumentali, siano finalizzate a uno scopo, e lo scopo ci sarà stato sicuramente a quello punto di porre questo problema all'ordine del giorno. Fatta questa captatio benevolenze nei confronti della minoranza, però devo arrivare un po' al punto anch'io della polemica. Innanzitutto vedo, sai, io sono vecchio, tutto sommato anche oltre che di età, anche di esperienza amministrativa, e però vedo una contraddizione nel vostro atteggiamento della minoranza rispetto a un punto di questa mozione, cioè quello del dei parcheggi in centro. Cioè questa rimodulazione del parcheggio porta una cosa che si è sempre voluta, soprattutto da parte vostra, cioè quello di spostare con questa differenziazione dei prezzi i parcheggi, come ha detto bene l'assessore Mazza, prima dal centro alla periferia. E questo è già un punto che avrebbe dovuto trovare un plauso maggiore rispetto a quello che si legge nella mozione. Adesso il consigliere Angelinis, che è giovane, dice che ha trovato gente che si lamenta, ma quando si cambia qualcosa le lamentele ci sono sempre. Io ricordo, io ero la tua mamma, ero compagno di scuola, che quando avevo 20 anni, 21 anni, cioè aveva la moto, si andava in piazza, si andava tutti con la macchina, si parcheggiava la macchina davanti al Basport, si andava lì, si scendeva, si faceva, era tutto bello. Poi a un certo punto si decide di mettere i parcheggi, il pagamento, e lì la gente ha cominciato a innervosirsi, a arrabbiarsi, ma poi si è adattata. E anche, questo, e anche su questo punto qui abbiamo fatto una ragione, e Sondrio, anche perché anche le leggi sono cambiate, ma era giusto che cambiassero, il centro si è pedonalizzato, le cose non sono più come prima, siamo tutti contenti così. Però anche un'altra cosa, la massa parla, io non so niente, ho sentito sempre adesso che ci sono petizioni, e, vabbè, ma si fa svelto a fare le petizioni, se io chiamo un po' di persone che dicono che bisogna essere contrari a qualcosa, le facciamo. Consigliere Palotti prima parlava dell'ospedale, ma l'ospedale non è che è passato così in subordine, sotto silenzio. Io ricordo, consigliere, allora Massera aveva fatto una bella questione contro questi parcheggi a pagamento, soprattutto sull'orario notturno che si pagava. E invece, però, probabilmente l'aspetto dell'ospedale non interessava più di tanto, e quindi la cosa è passata senza la pubblicità che si è fatta qui. Punto vero però fondamentale di questo ordine del giorno è, adesso mi ripeto, ripeto quello che hai detto voi, è il famoso parcheggio di Via Tonale. Innanzitutto viene, con questa delibera viene tolto la vergogna di che c'era gente che aveva il parcheggio coperto perennemente, c'è gente che invece si compra il garage. Questo non lo ritengo assolutamente giusto, e questo viene tolto con questo sistema qui. Poi, questo l'hanno già detto altri, il parcheggio è un parcheggio di interscambio, è un parcheggio che serve per quelli che devono servirsi del treno, dei mezzi, per arcarsi fuori Sondrio, non per quelli che devono venire a Sondrio. Sì, cerchiamo di favorire anche loro, ma l'interesse primario non è questo, è quello dei sondrisi che vanno a lavorare. Si spiega così la gratuità di chi deve all'abbonamento mensile, che non è gente che deve andare per forza tutti i giorni a lavorare a Milano, c'è gente che può andare anche un giorno sì, un giorno no, ma c'è col suo abbonamento mensile ha diritto al suo parcheggio gratuito. E poi soprattutto viene data, non è che si tolgono i parcheggi, adesso non voglio rifare i numeri, ma i parcheggi sono tanti. Il parcheggio più lontano, non so se il consigliere Molto ha calcolato bene, ma se è un chilometro e due dal centro, vuol dire che io, vabbè, che lo ripeto, che non sono, sono un po' anzianotto, io a casa mia all'ufficio sono 900 metri, li facciamo tutte le mattine, non è che, ciò nonostante, chi vive a Milano, penso che minimo farà un chilometro di strada tutte le mattine, e questo non cambia assolutamente, non vedo quale sia il grosso problema che si crea. Poi pensavo così, ma le altre città, quando così a Morbegno, a Chiavenna, a Tirano, il pendolare c'ha il suo bonus, al suo benefit, come vogliamo finire noi a Sondrio, dove possiamo lo facciamo, ma diversamente non si riesce, quindi sono totalmente contrario all'auto, pare che si chieda un autoannullamento della delibera di giunta, che è una cosa che è abbastanza giuridicamente forte, che quindi chiedo, insisto, affinché venga respinto l'ordine del giorno. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Angelinis.
Grazie Presidente. Ma allora volevo solo fare un paio di precisazioni, un po' in merito ai dati che citava il consigliere. Riguardo al numero di parcheggi liberi, sì è vero, avete citato dei dati, tuttavia ci sono i parcheggi liberi in toto e i parcheggi liberi con disco orario, che è una cosa diversa, perché quello che è chiaro a tutti è che in questo caso il problema non è chi vuole lasciare la macchina per mezz'ora nel parcheggio libero, ma il problema è chi va a lavorare e quindi ha necessità di parcheggiare l'auto per tutta la giornata, quindi riterrei corretto non considerare i parcheggi liberi a disco orario in questo conteggio, prima cosa. Seconda, io ho visto, non oggi, ma ho visto, forse mi sbaglio, ma mi pare di aver sentito anche a mezzo stampa citare anche l'esempio del parcheggio dell'Ipera, Il parcheggio dell'Iperal, come ha ricordato anche il consigliere Bettinelli, è gratuito per 2 ore, anche se poi, da come magari qualcuno di noi ha appreso nella prassi quotidiana, molte persone lasciavano la macchina di tutta la giornata. Forse qualcuno ha notato che recentemente hanno messo un cartello specificando che la sosta gratuita è soltanto per 2 ore, perché probabilmente si teme di congestionare anche questo parcheggio in seguito a questo provvedimento. Io quello di cui prendo atto è che non c'è una volontà di andare verso una soluzione, cioè quello che dicevo anche all'inizio, perché se davvero la motivazione non è quella di fare cassa, detto brutalmente, ma quella di risolvere il problema della stazionalità, allora una soluzione si poteva trovare. Ci sono delle soluzioni citate nella mozione, ci sono anche delle proposte portate, per esempio cito la proposta del sindacato della CISL, che è un altro soggetto che si è mosso in maniera molto forte su questo tema. La CISL ha proposto di trovare una soluzione per quelli che sono i lavoratori che dimostrano ovviamente di lavorare a sondrio, e tramite il rilascio di un tesserino prevedere la gratuità per questi lavoratori. Questa è un'altra proposta, ecco. L'importante è che si arrivasse ad una soluzione migliorativa rispetto a quella che è la situazione attuale. Tutto qui. Prendo atto che non c'è questa volontà. Ecco, in merito alla considerazione del consigliere Tarabini, sì, è vero che c'è stata un'evoluzione negli ultimi anni, nel senso che una volta si parcheggiava in macchina davanti. Però è anche vero che lei citava l'esempio di città come Milano, dove io per esempio lavoro, quindi so benissimo di cosa stiamo parlando. Siamo in un contesto completamente diverso, in un contesto in cui ci sono i mezzi pubblici che sono la fonte primaria di mobilità delle persone, cioè nel senso è un contesto completamente diverso. Dopodiché, ecco, già che ci sono, anticipo il voto del mio gruppo, che come immaginerete è a favore della mozione. grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Del Marco, prego.
Sì, grazie Presidente, sarò breve. Volevo iniziare con il mio stupore quando ho visto la delibera, ma più che altro perché non pensavo ci fosse questo problema così impellente e la soluzione fosse sicuramente il mettere a pagamento questo parcheggio famoso ormai di via Tonale. C'era sicuramente il problema delle macchine stanziate per più tempo e quindi andava risolto. La giunta ha deciso di portare avanti questa soluzione a pagamento, ne prendiamo atto. La mia sorpresa è dovuta al fatto che spesso e volentieri mi è capitato di scendere dalla Sondrio di sopra e dall'esterno di Sondrio arrivare a Sondrio. Effettivamente quel parcheggio secondo noi era in qualche modo strategico per poi andare in centro in un periodo breve di tempo. Sto pensando a chi scende magari dalla Valmalenco, probabilmente trovava più comodo trovare il parcheggio in quel punto rispetto alla zona Torelle richiamata dal consigliere Rota, anche perché probabilmente ha dei posti numericamente inferiore. Vero è che da lì in avanti ce ne sono altri sulla via scendendo verso il campo da calcio. Scendendo da Punchiera abbiamo la problematica che i parcheggi liberi verso l'ospedale spesso sono pieni fin dal primo mattino ed era naturale andare verso questa collocazione del parcheggio diatonale. Pertanto ho una preoccupazione, come un po' molti di noi, che nel momento in cui ci sia il pagamento in questo parcheggio ci sia un po' un aumento della confusione nella zona, i parcheggi limitrofi che pur ci sono verranno ancora più riempiti. Voglio fare però anche una proposta di questo tipo. Insieme con gli altri componenti del nostro gruppo abbiamo letto nella delibera che c'era un discorso legato a un abbonamento mensile del treno per favorire il discorso della gratuità del parcheggio legato all'abbonamento. A me ogni tanto capita di prendere il treno verso Milano, c'è la possibilità di prendere anche i biglietti con l'unione dei mezzi urbani all'interno di Milano. Sto proponendo, ma perché non pensare anche di unire le due cose? So che probabilmente a livello tecnico può essere complicato, però a questo punto sì che c'è la volontà dell'amministrazione di fare un parcheggio per i pendolari, perché viceversa, se io dall'altra parte mi trovo che posso fare un abbonamento mensile e poi non prendo il treno, perché questo, almeno da quello che mi risulta, io posso prendere, fare anche l'abbonamento di quel parcheggio e mettermi ancora la mia macchina sotto, correggetemi se sbaglio, dall'altra parte vado ancora a limitare quello che prende il treno, magari ha il mezzo gratuito a Milano e si trova a dover pagare 2,50 euro, non è tanto, ma se uno non ha un abbonamento mi sembra un po' assurdo, se il ragionamento di fondo era di garantire l'interscambio gomma-treno. Quindi questo secondo me potrebbe essere una cosa che, di cui almeno si potrebbe pensare. Un altro punto, i 20 minuti che l'assessore ha parlato di sperimentazione, secondo me la sperimentazione, noi anzi, credo che debba passare in maniera molto veloce a un'attuazione, anche perché secondo me, era uno spunto che tutti quelli in questa sala hanno usato anche per prendere voti e portarsi in consiglio comunale. Quindi prendiamoci l'impegno e questa cosa qua, a prescindere dai contratti, dobbiamo portarla avanti, anche perché probabilmente anche i commercianti, che qualcuno di autorevole c'è, potrebbe anche usufruirne. Ultima cosa per quanto riguarda lo spostamento del famoso perimetro di Rolla, spero che poi nell'interrogazione avremo modo di parlarne, quindi vi lascio la parola, grazie.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Il motivo per cui prima è intervenuto l'assessore Mazza, chiaramente questa è una mozione, io non è che non volevo che parlasse, si intende, però è chiaro che è un documento che aveva discusso all'interno del Consiglio prima ancora dell'assessore che dà risposte tecniche, però legittimamente è intervenuto, volevo spiegare, quindi non è che mi desse fastidio, ci mancherebbe. Allora, la questione delle auto stanziali è una questione reale e concreta, quindi è stata ammessa anche dall'assessore, dice che il 50% dei parcheggi è occupato, sono stanziali, dopo non so se sono il 50%, comunque se avete fatto degli studi saranno, è così. E quindi occorre risolvere il problema. Noi abbiamo fatto una proposta, che non è una proposta strumentale, nasce anche dalla necessità, da quello che sentiamo in giro. Io personalmente non ho chiesto a nessuno di raccogliere firme, perché oggettivamente sono proprio anche, a volte anche un po' contrario, nel senso che se arrivano, però spronare i cittadini a farlo, so che qualcuno lo sta facendo. Quindi c'è un po' di malcontento in giro. La questione legata al senso civico, assessore Mazza, siamo tutti d'accordo che chi ha Solondrio nel limite possibile deve usare la macchina, cioè, però per chi viene da fuori deve utilizzarla, non è questione di senso civico. Il senso civico non è pagare, dire a uno di pagare, cioè, è diverso. Allora chi utilizza l'auto e parcheggia lì e abita a Solondrio, io posso anche capirlo, magari è meglio che se lo tenga a casa sua o che la metta da un'altra parte, però oggettivamente non c'entra niente con chi è costretto a utilizzare l'auto e magari viene anche a lavorare, cioè sono due cose ben diverse. Nessuno ha mai fatto, se leggete la proposta non c'è scritto, dico magari perché qui c'è il pubblico, qualcuno l'ha letto, la mozione, nessuno ha chiesto di far pagare la notte, quindi non so dove l'abbia letto, qui non c'è scritto. Ecco, la questione della, prima si dice il parcheggio, la cosa principale, il problema principale è il parcheggio sotto. Allora abbiamo deciso però di fare tutto perché poi le auto vanno da sotto sopra, ok, però il problema si sposta comunque spostando le auto da un'altra parte. La questione dei 20 minuti, vanno un po' a flash perché i 20 minuti gratuiti, qui c'è scritto solo Piazzale Bertacchi, io non ho letto che viene esteso a tutto il centro, quindi prima lo si è detto, anche l'assessore prima lo diceva, io c'è un impegno da giunta, mi fa piacere, prendo atto che con questa delibera c'è una proroga fino al 2023 del contratto con Abaco, quindi che ha determinate, immagino anche, fa dentro un quadro economico ben definito, quindi vuol dire che da domani si partirà con i 20 minuti per la parte centrale, cioè per rendere gratuiti anche la parte centrale. Prendo atto e me lo faccio con piacere, però qui non c'è scritto, cioè non, né nella delibera di giunta né nella mozione.
Parcometro regalato. Allora, noi qui facciamo delle proposte concrete, ok? Per risolvere un problema che io l'ho già detto prima esiste, lo so anch'io, considererò che il problema esista prima, l'ho detto, però se adesso qua cominciamo ogni volta che questa amministrazione risolve un problema, ma perché non l'ho risolto prima? Va bene, prendete acqua, però guardate che siete stati eletti voi, verranno prima da te a chiederti di risolvere il problema che a me, ok? Dopodiché, sulla questione legata anche alla responsabilità sui trasporti e quant'altro, colgo l'occasione per dirti che ci saranno magari occasioni per discutere su responsabilità politiche legate al discorso, per esempio, del servizio dei treni, visto che siamo una città capoluogo, e occorre che anche qua dibattiamo di questi temi. Voglio vedere poi che presa di posizione, visto che mi hai tirato in ballo, ti tiro in ballo, le prese di posizione che avrai anche dal punto di vista politico, no? Tanto per essere chiari. Il parcometro, qui facciamo due proposte concrete, molto elementari. Parcometro c'è già e la questione legata alle sbarre. Il parcometro è a costo assolutamente zero. Prima ho sentito dire, ma sì, insomma, Ligari ce ne regalano uno. Vuol dire che, come penso, dentro quel contesto della contrattazione c'era la possibilità magari di ricavare anche, per dire, la sbarra, no? Che poi c'era, voglio dire, io se faccio una contrattazione l'ho fatta anch'io, poi dipende, è chiaro che se uno arriva, mi fa una proposta, mi dice questa ti risolve il problema, la porto a casa, non so se è andata così, però va bene, però quando si fa, le parti sono due, alla fine si cerca anche di vedere di portare a casa qualcosa in più. Quindi, regalato un parcometro, posso immaginare che quello stesso parcometro che viene messo a Ligari poteva essere regalato per il Policampus e lì, per esempio, cominciare a sperimentare la sosta gratuita, perché poi non accetto nemmeno che si dica no, ma il parcometro non va bene perché tanto non controllano. Ma che ragionamenti sono? Allora non controllano anche nella parte centrale della città? Cioè, non esiste un ragionamento di questo tipo. Allora, vogliamo cercare di risolvere un problema, la proposta potrebbe essere: proviamo con il parcometro che ha costo zero, domani mattina va riprogrammato, c'è già e si fa un tentativo, vediamo come va, poi si chiederanno magari ai vigili ausiliari di andare a controllare. Quindi questa è una proposta concreta e strumentale, lo diceva prima il consigliere Tarani, strumentale, non so strumentale che cosa, risolvere un problema può essere, però voglio dire, il tema è cercare di risolvere il problema che c'è e che nessuno disconosce, perché esiste, perché girano le scatole a tutti che ci siano lì delle auto che vengono parcheggiate e come se fosse un garage privato, cioè, è indubbio questo, però proviamo a risolverlo senza creare danni a chi viene soprattutto da fuori. Poi adesso scopro che improvvisamente ci sono parcheggi per tutti, cioè uno arriva a Sondrio, gratuitamente ci sono parcheggi, io lo scopro questa sera, ci sono i parcheggi di qua, parcheggi di... Allora, al cimitero non trovate un parcheggio, nella zona Policampus è sempre pieno, perché chi probabilmente lo frequenta sa che non lo trova nella mattina, nel pomeriggio. Altri parcheggi importanti a Sondrio non ce ne sono, c'è quello della Torelli, può darsi che, però di che cosa stiamo parlando? Di pochissimi parcheggi, stiamo parlando di parcheggi però gratuiti, non di parcheggi a disco orario o parcheggi con un pagamento ridotto. Quindi il problema dei parcheggi esiste, in campagna elettorale, ma l'abbiamo detto tutti, abbiamo detto che bisogna cercare di realizzare parcheggi all'esterno della città funzionali, per far sì che la gente poi arrivi a piedi, i cittadini arrivano a piedi in centro. Quindi il problema esiste, questa è una proposta con delle soluzioni, una addirittura è a costo zero. Io invito il Consiglio, poi ognuno si prende sue responsabilità, per carità, si è deciso di respingere questa mozione, voglio dire, legittima, cioè non ci mancherebbe altro, però ecco, non sopporto queste fuffa, questo è tutto strumentale, a parte che poi ognuno svolge il suo ruolo qua dentro, non è che c'è minoranza e minoranza, perché ogni volta che facciamo una proposta diventa fuffa e diventa tutto strumentale, insomma, non mi pare che sia un comportamento corretto. Poi la questione legata al parcheggio dell'ospedale, innanzitutto costa meno che altri parcheggi, poi viene fatto pagare di notte, si paga di notte, ma in quell'area non ci sono parcheggi. Allora, era un parcheggio nuovo, quindi si è introdotto, non è che c'è un parcheggio che diventa pagamento, è un'area che è stata destinata a parcheggio, ma lì è funzionale anche
a un tipo di servizio che viene dato. E qui veramente in ogni ospedale c'è un parcheggio a pagamento, se voi andate in qualsiasi ospedale c'è un parcheggio a pagamento perché è funzionale a quel bisogno reale. A Morbegno c'è un parcheggio non fuori dalla stazione, non bellissimo, però è un parcheggio che è gratuito, dove tu puoi lasciare l'auto. Quindi la tendenza relativa alla realizzazione di quel parcheggio in interscambio era quella, cioè dare la possibilità a chi utilizza il treno, comunque in questo caso anche chi lavora non si può permettere, perché c'è gente, io ho visto l'appello della CISL, c'è gente che sono persone che lavorano 4 ore al giorno, fanno le commesse o a 700 euro al mese, e 70 euro, 50 euro al mese sono soldi, cioè hai capito? Questo non c'entra niente il senso civico. E quindi, siccome, e non vogliamo incolpare nessuno, io ricordo, siccome la memoria storica, poi mi taccio, che forse il consigliere Travini se lo ricorda, o Munarini, anzi forse più Munarini, che durante la giunta Bianchini qualcuno dalla maggioranza a un certo punto dice: ah, ma perché non rendiamo a pagamento il parcheggio del Policampo? Se era venuto fuori un macello, probabilmente Munarini si ricorda, perché oggettivamente questo provvedimento non veniva percepito in maniera positiva né per chi abita nelle frazioni né per chi viene da fuori. Quindi, semplicemente, questa è una proposta, si può decidere di accoglierla o di non accoglierla, e ognuno ovviamente si prende le sue responsabilità. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola al consigliere Pozzi, prego.
Grazie Presidente. Io faccio un intervento sulla base del fatto che molti consiglieri di maggioranza non li conosco e non, quindi non so dove abitano. Io non abito a Sondrio, quindi sono l'esempio di chi tutto il mese paga un abbonamento di 50 euro, quindi sono circa 500-600 euro all'anno di abbonamento, che tutte le settimane che vado a Milano non posso utilizzare perché il parcheggio interrati aprono in un orario in cui non è possibile parcheggiare la macchina. Quindi, oltre a pagare l'abbonamento perché vengo da fuori, pagherò tutte le settimane una tariffa per poter andare a Milano a lavorare, che ovviamente non viene rimborsata. Faccio questo intervento e sottolineo che molte persone, forse l'idea di avere un orario di lavoro non è una scelta, per cui alle 7:30 io mi alzo, chiamerò una babysitter che dovrà stare 45 minuti con i miei figli per poterli portare a scuola. Perché stiamo dicendo questo, cioè se io mi devo alzare e venire a Sondrio mezz'ora prima perché alla Torelli trovo parcheggio, è vero, probabilmente alla Torelli trovo parcheggio, però capite che il senso è che stiamo parlando di persone che vanno a lavorare, non di mia mamma che è una pensionata e che se vuole parcheggiare al cimitero o andare a bere lì in un bar vicino e parcheggiare la macchina, ben volentieri si fa qualche passo per senso anche di movimento e di stare all'aria aperta, ma per chi lavora la mattina soprattutto vi garantisco che non è una scelta andare a parcheggiare a mezz'ora dal proprio posto di lavoro, non è una scelta. Poi capisco che molti di quelli che hanno fatto gli interventi abitano a Sondrio e il problema parcheggio, macchina, mi devo alzare prima, devo spostarmi, probabilmente non ce l'hanno, però stiamo parlando di persone che questo invece lo affrontano tutti i giorni. Allora a questo punto mi viene da dire: se mettiamo a pagamento il Policampus, mettiamo a pagamento quello dell'ospedale, dove c'è il provveditorato, non sto parlando di quello a pagamento, ce n'è un altro, mettiamo a pagamento anche quello. Allora a questo punto creiamo il problema anche per quelli che lavorano in ospedale, se tanto mi dà tanto la mettiamo parimenti, mettiamo a pagamento anche quello vicino al provveditorato.
Posso chiedere l'attenzione, poi abbiamo tutto il tempo per replicare eventualmente, lasciamo parlare il consigliere.
Non mi piace la polemica di chi ritiene che la scelta di chi lavora sia unicamente di parcheggiare lì per una questione di comodità, che potrebbe essere in parte vera, ma vi garantisco che per chi lavora la mattina con i mezzi che deve entrare a Sondrio, partire ad un certo orario oppure no, richiede tempo e richiede anche una gestione della propria famiglia, che probabilmente potrebbe non essere un problema del comune, lo capisco, però ritengo che sia rispettoso non dire che le persone decidono di parcheggiare lì unicamente perché non hanno voglia di alzarsi mezz'ora prima per andare a parcheggiare da un'altra parte, perché questo credo francamente sia utilizzare, sì, qui strumentalizzare qualcosa e giustificare le proprie scelte sulla base del fatto che tutti possano avere a disposizione un certo tipo di tempo. sul discorso di tutti questi parcheggi liberi. Io Sondra la frequento tanto e la giro tanto. Sul fatto che siano così tanti parcheggi liberi che non hanno disco orario, che non sono rosa, quindi per carico scarico utilizzati dalle mamme, io questi 4.300 vorrei davvero vedere dove sono dislocati, togliendo, ripeto, quelli a disco orario che sono tanti e quindi non, evidentemente non utilizzabili, o quindi per soste brevi. Grazie.
Grazie, ha chiesto la parola al consigliere Della Cagnoletta, prego.
Ma io mi sono segnato alcuni punti, mi è venuto da dire che giustamente Iannotti dice non è giusto che venga definita fuffa, giusto, perfettamente d'accordo, ma detto da chi ha definito il nostro programma cialtroneria istituzionale, direi che è un così, ma giustamente non è stato bene per uno, non è stato bene per l'altro. Relativamente, è vero, ci sono stati presentati delle mozioni, eccetera, eccetera, ma è possibile che mai nessuno, cercando il parcheggio, si accorgeva di quella macchina o di quelle macchine con su un dito di polvere e non ha mai posto il problema? Adesso si svegliano tutti? Poi, secondo, perché, visto che è stato detto in tutte le salse che comunque questo provvedimento è suscettibile di aggiustamenti in corso d'opera, migliorie, eccetera, eccetera, ma perché presentare delle firme se poi si può migliorare? Non mi sembra molto il sistema giusto. Anch'io giro tanto e non abito a Sondrio. Quando vado a Milano e arrivo in stazione centrale, sapete cosa costano i parcheggi? Penso di sì, no? In stazione centrale scendete, garage 2000, ve li devo dire tutti? 5 euro all'ora. Comunque, ovvio che non fa piacere, in primis agli amministratori, mettere a pagamento un parcheggio, ma credo che l'interesse comune generale viene prima del singolo parcheggio. Il problema del parcheggio c'è, lo stiamo affrontando. Grazie.
Grazie. Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Motta, prego.
No, molto brevemente, facendo la nostra dichiarazione di voto, che ovviamente è per respingere la mozione, devo constatare che alla fine, nelle repliche della minoranza, nel merito non mi avete convinto per niente, perché alla fine si è parlato tanto dei malumori, che secondo me molti sono stati anche fomentati e stuzzicati, della città. Ovviamente se c'è da cacciare qualche lira o qualche euro, anzi, la gente si lamenta, certo. Poi ho sentito chi, forse Palotti, parlare ancora del fatto che nel caso del parcheggio dell'ospedale nessuno si era lamentato in quel caso. Ma certo, quello è un parcheggio che viene utilizzato, per fortuna, saltuariamente da gente sempre diversa, non si mette a raccogliere firme. Qua si raccolgono firme perché c'è chi ha l'abitudine sistematicamente di parcheggiare lì tutto il giorno, cioè utilizzare quel parcheggio in modo completamente improprio. Quanto il consigliere Pozzi dice, non posso mettere la sveglia mezz'ora prima, non esiste punto della città che richieda mezz'ora in più per raggiungere un punto raggiunto dal parcheggio via Tonali. Ho finito, grazie.
Grazie. Se ci sono altri interventi, consigliere Maspis, prego.
Okay. Niente, io volevo fare solo un piccolo intervento sul discorso dei costi dei 20 centesimi in più sul centro storico. Apprendo con interesse che ci sia questa preoccupazione da parte delle opposizioni finalmente sul centro storico e sul commercio. Vi posso assicurare che mi sono confrontata con i miei colleghi perché giustamente ci interessava e queste preoccupazioni non sono emerse. Apprendere finalmente per noi che dopo tanti anni in cui è stato richiesto dei 20 minuti gratuiti di sosta intorno al centro finalmente si sta facendo una sperimentazione è stato colto in modo molto favorevole. Anzi, vi assicuro che l'auspicio è che al più presto venga ampliato in tutte altre zone della zona 1. quindi, come diciamo, appunto, l'aumento dei 20 centesimi per conto mio va nella logica di far girare, per conto mio e nostro, va nella logica di far girare i parcheggi, di avere un turnover maggiore dei parcheggi che stanno intorno al centro, quindi che la gente usa per venire, e quindi alla fine secondo me ci sarà anche una maggiore entrata per il comune, perché è inevitabile. Per quanto, a parte poi tutte le innovazioni tecnologiche che secondo me in una città come Sondrio dovevano essere assolutamente introdotte, Easy Park e tutte queste cose qua. Per quanto riguarda il parcheggio interrato di Garibaldi, io sono, credo che i parcheggi interrati debbano essere incentivati a essere usati, quindi secondo me non deve esserci concorrenza di prezzo tra il parcheggio di superficie e il parcheggio interrato. A parte che la differenza poi è di 10 centesimi, perché costa un euro in Garibaldi e non credo che la gente vada più a cercare quando gira in città la comodità di poter girare tranquilli piuttosto che guardare i 10 centesimi avanti e indietro. Il problema, secondo me, è stato quando si è ceduto la concessione a terzi. Chi ha ceduto la concessione doveva porsi il problema di preoccuparsi del conflitto di interesse tra un gestore privato e un gestore pubblico, a parte che poi, come ha detto Mazza, comunque il parcheggio è gestito da IVV, quindi alla fine è una partecipata del comune. Concludo dicendo che secondo me finalmente Sondrio presenta un'offerta di parcheggi molto ampia. Si può poi, come diceva giustamente anche lui, le distanze sono quelle che sono. Quindi si può parcheggiare all'esterno senza pagare, nella zona 2 con una tariffa ridotta e nella zona centrale con, diciamo, delle modalità di pagamento che permettono alla gente di passeggiare per la città tranquillamente. Tra l'altro posso anche dirvi che io ho già avuto parecchi apprezzamenti sui 20 minuti gratuiti, perché a tante persone permettono di fare delle piccole commissioni veloci senza avere sempre l'ansia del parcheggio, e direi che con questo finisco il mio intervento. Grazie.
Consigliere Rota, prego.
Siccome per me ogni intervento ha una sua valenza, volevo chiedere alla consigliera Pozzi di rispiegarmi il concetto del fatto che va a Milano e non trova il parcheggio. Anzi, secondo me non ho capito bene cosa intendesse, perché secondo me la nostra proposta agevola il tuo problema. Cioè tu vai a Milano tutte le mattine, arrivi, hai l'ingresso gratuito e puoi alzarti anche 8 ore dopo e non devi neanche comprare la babysitter, ringraziaci. Cioè, oppure ho capito male.
Grazie. Consigliere Pozzi, prego.
La mattina il parcheggio al Policampus si trova, se prendi il treno delle 5.40, delle 6.40, delle 7.40, il parcheggio lo trovi, si è sempre trovato, il problema non c'è, quindi io troverò comunque il parcheggio come lo trovo adesso, con la differenza che dovrò pagare 2.50, quindi oltre all'abbonamento che faccio e che non utilizzo in quei giorni, lo farò. No, io l'abbonamento lo faccio comunque, andando a Milano lo pagherò comunque. Quindi adesso che ho il parcheggio e non pago, lo trovo, dopo lo troverò comunque, quindi non mi cambia formalmente.
Evitiamo la discussione fuori microfono, consigliere Pozzi, prego.
Poi mi spiace, ma giusto per contraddire, è vero che non sono mezz'ora, mi scuso, sono 20 minuti di Google Map che non so quanto impiega a fare a che velocità si muove, però sono 20 minuti, non mezz'ora, ma sono 20 minuti.
Se ci sono altre richieste di intervento, Angelina ha esaurito i minuti e interventi, lascerei la conclusione allora al sindaco, prego.
Dunque, discussione interessante, è chiaro che introdurre delle modifiche porta delle preoccupazioni, porta delle critiche, questo è ovvio, ne siamo consci, ci assumiamo le responsabilità, perché è giusto ascoltare tutti, lo faremo anche in questo periodo sperimentale, cercando di capire quali sono le esigenze che possiamo andare a soddisfare, ma poi bisogna agire assumendosi le responsabilità. Quindi noi abbiamo la tranquillità di cercare di agire con serenità, se sbagliamo chiederemo scusa e cambieremo, modificheremo, torneremo indietro. Devo dire che nessuno ha parlato però dei tanti apprezzamenti che arrivano a noi dai cittadini di Sondrio su questo tema, perché giustamente qualcuno sottolinea le negatività, io vorrei sottolineare le positività e sono veramente tanti. Poi non ci siamo neanche noi messi a, come diceva il consigliere Iannotti, a raccogliere le firme, no? Quindi probabilmente se lo avessimo fatto avremmo avuto il nostro pacchetto di firme. Questo però non lo dico per sminuire le firme che sono arrivate, anche se hanno una chiara matrice, sappiamo come sono state raccolte e quindi ci dicono che una firma non si nega a nessuno, no? Però il tema è, quello è un parcheggio particolare deputato a una funzione, l'abbiamo detto tutti, l'obiettivo è quello di riportarlo alla sua funzione. Abbiamo questo periodo sperimentale che ci permetterà tra l'altro di monitorare seriamente ciò che avviene. Nel frattempo è ovvio che stiamo lavorando anche su altri temi, in questi giorni probabilmente avremo la possibilità di acquisire dei terreni per esempio al cimitero, a fianco al cimitero, guardando il cimitero sulla sinistra, che ci permetteranno poi con una piccola acquisizione ulteriore di intraprendere un percorso di potenziamento di quel parcheggio attuale del cimitero, e parlo della striscia che va in testa a via Rusardi, per intenderci, perché si è sbloccato un piano attuativo che in compensazione ci darà questi parcheggi, ma questo è solo un esempio. Abbiamo attivato le procedure del piano urbano del traffico e le tematiche che verranno trattate sono sì del traffico ma anche dei parcheggi. Quindi ripeto, se il parcheggio di via Tonale, che è l'oggetto di questa mozione, subirà delle, come dire, delle ripercussioni negative, e valuteremo che saranno negative, torneremo indietro, faremo delle correzioni, visto che oltretutto l'utilizzo dei parcometri permette una flessibilità notevole. Questi parcometri possono essere come dire, programmati, possono essere votati a eventuali convenzioni e così via. Incontreremo, alcuni li abbiamo già incontrati, altri li incontreremo prossimamente, portatori di interesse su questo tema, e valuteremo il da farsi. Ricordo comunque, in particolare l'assessore Pozzi, perché è l'ultima che è intervenuta, che lì ce ne sono 50 che restano liberi, 80 dietro la pescheria, e alle sue ore sono liberi. Quindi, mentre invece quello della Torelle che si citava è quello nuovo dietro la palestra, che è sempre vuoto, salvo la sera quando ci sono eventi alla Torelle. Quindi i contributi che sono arrivati sono stati presi in considerazione, sono stati diciamo valutati, li abbiamo, li stiamo censendo, e sulla scorta di questo monitoraggio, che è previsto mensile, quindi ogni mese andremo a fare quello che in realtà prima avevamo fatto in modo più artigianale quando non c'era un controllo, andando a censire le auto in particolare che stavano ferme per più di 3 giorni, quindi scremando quelle che si muovevano nei 3 giorni, e dove abbiamo anche valutato la notte verso l'una, 1:30, 2, una stanzialità di circa 120-130 auto mediamente. Quindi noi riteniamo che questo provvedimento vada preso, ma è un provvedimento sperimentale, quindi nel frattempo, e si diceva nella mozione, noi ci stiamo comunque muovendo sul medio e lungo termine per potenziare i parcheggi. La stessa area del Policampus, quindi alle spalle del parcheggio di cui si tratta e alle spalle del parcheggio dietro la pescheria, per intenderci, permetterebbe degli ampliamenti con costi molto bassi perché sono parcheggi a raso. Però dobbiamo valutare i flussi di traffico, le indagini che faremo sul piano del traffico servono anche per questo. Quindi l'obiettivo non è certo quello di fare cassa, comunque la sostenibilità dei servizi deve essere un obiettivo, perché è giusto darli, ma è giusto anche che siano sostenibili. Non è stato fatto un ragionamento che forse poteva essere fatto, che noi cittadini di Sondrio paghiamo i servizi per chi non paga le tasse a Sondrio. È un tema, è vero che noi siamo capoluogo e quindi dobbiamo dare i servizi, abbiamo gli strumenti come la QST che ci riconoscono questo ruolo, però nell'insieme la tranquillità deriva dal fatto che abbiamo ragionato, abbiamo fatto indagini, abbiamo preso una soluzione che è, come dico, sperimentale. Ogni mese monitoreremo e vedremo cosa succede, come si ridefiniscono i flussi di traffico, perché è ovvio che si modificheranno. Un appunto solo sull'area Carini: ci sono 240 posti. Abbiamo iniziato un'interlocuzione con la proprietà e con il rappresentante che è l'amministratore del condominio. Tra l'altro abbiamo trovato qualche problemino sulle carte, cioè sui documenti che identificano quali sono i parcheggi ad uso di Iperal e quali sono i parcheggi ad uso pubblico. Probabilmente c'è stato un errore, hanno invertito le planimetrie, ma comunque fondamentalmente quelli sono parcheggi ad uso pubblico. Su quello valuteremo insieme alla proprietà se per esempio attuare lì un intervento magari a favore di chi viene dalle frazioni. Perché lì? Perché lì quel parcheggio non ha la funzione che ha l'altro parcheggio, perché se noi concentriamo le agevolazioni sul parcheggio di interscambio andiamo contro l'obiettivo che vorremmo ottenere, cioè di lasciarlo libero. È chiaro che se vedremo che il parcheggio resterà desolatamente libero per metà, interverremo liberandone una parte, come resta desolatamente libero quello all'ospedale la notte. Allora lì stiamo ragionando se la notte non sia il caso magari di abbassare ulteriormente la tariffa, perché comunque il parcheggio, non so se l'avete notato anche voi, ma contiene una o due macchine, tre macchine al massimo la notte, e comunque è in una zona popolosa dove magari la notte chi parte presto e torna tardi può utilizzare quel parcheggio. Ma sono riflessioni che mettiamo a sistema insieme al piano urbano del traffico. Comunque grazie per la discussione.
Grazie. Ogni gruppo ha dato già la dichiarazione di voto negli interventi. Praticamente tutti i gruppi, chi è intervenuto ha fatto o i due interventi previsti dal regolamento o hanno superato abbondantemente i 15 minuti di intervento. Quindi non so se c'è richiesta, però mi sembra che abbiamo praticamente esposto in modo dettagliato. Manca solo che mettiamo il numero di parcheggi via per via e poi l'abbiamo detto. Questo però diventa un discorso più tra due persone che possiamo chiarire in un'altra situazione. Diventa un battibecco tra due, tra il sindaco e un consigliere, quando già si era terminato gli interventi. Quindi dichiarazione di voto state fatte da tutti i gruppi negli interventi di chi rappresentava il gruppo, io passo alla votazione. Quindi chi è favorevole alla mozione? Chi si astiene? E contrari? Quindi la mozione ha 11 voti favorevoli, 0 astenuti e 20 contrari e quindi è stata bocciata. Passiamo al punto, alle interrogazioni. Alla prima interrogazione del consigliere Del Marco Simone ed altri aventi oggetto chiusura strade agrosilvopastorali. Lascio la parola al sindaco.
Sì.
Sì, io ho un testo così che ripercorre un po' la mozione e poi due appunti integrativi. Allora, seguo nella risposta un po' il testo della mozione, no? Allora, negli anni precedenti al 2018 il Comune ha sempre provveduto ad adottare con ordinanza della Polizia Locale un provvedimento di temporanea e integrale interdizione della circolazione sulle strade agrosilvopastorali nel periodo invernale al fine di tutelare la sicurezza delle persone in ragione delle condizioni climatiche, quindi nevicate, gelo e così via. Quest'anno, su richiesta in particolare delle persone di Triangia che abbiamo incontrato prima delle elezioni e poi dopo le elezioni a più riprese, che ritenevano, cioè chiedevano che la strada in condizioni non preoccupanti potesse essere resa fruibile a chi ha le proprietà, abbiamo deciso di garantire appunto la possibilità di salire a chi ha una proprietà a monte, quindi di permettere il libero transito sulle VASP in condizioni di sicurezza, quindi si dice anche utilizzo gomme da neve e pneumatici e catene. Viene mantenuto il divieto per ora per le altre categorie di utenti, quindi chi non ha su proprietà al momento non può salire. Gli altri anni succedeva, perché è venuta questa richiesta? Perché succedeva che anche in condizioni favorevoli, essendoci il divieto, chi andava su spesso prendeva la multa, insomma, e quindi arrivava la polizia forestale, allora era la polizia che faceva questi rilievi. Quindi quest'anno abbiamo introdotto questo cambiamento. Ci risulta che i cittadini che hanno fatto queste richieste siano soddisfatti. È chiaro che siamo sempre in tempo nel caso in cui la condizione di queste strade dovesse peggiorare a emettere un'ulteriore ordinanza di chiusura in caso di pericolo. Ecco, riguardo alla diffusione, le prescrizioni dell'ordinanza sono state oggetto di diffusione, quella canonica, mediante i tradizionali ordini stampa di pubblicazione istituzionale, e risultano conosciute dagli interessati. Comunque è in corso la collocazione agli accessi delle VASP di più adeguata segnaletica stradale, indicativa delle deroghe introdotte, in modo da garantire la più ampia riconoscibilità del provvedimento. Il parcometro collocato in frazione Triangia, in realtà non è stato collocato un parcometro in frazione Triangia al momento, era previsto in delibera, ma non è stato collocato. Quello in Triangia c'è, non è stato rimosso, è stato coperto, mi è stato detto dalla polizia municipale, l'hanno portato via. Però allora probabilmente in questo momento, allora, in questi periodi l'hanno sostituito. L'idea era quella, quando c'era ordinanza, come negli anni passati, il parcometro era coperto e non veniva reso utilizzato. Sul futuro posizionamento stiamo valutando, perché anche qui alcuni residenti a Triangia ci hanno suggerito di portarlo su Aligari. Noi abbiamo valutato a lungo e probabilmente la scelta che verrà fatta è di mantenerlo dov'era, anche perché, e qui vado avanti anche un po' nella risposta, siamo stati sollecitati dal comune di Castione, dal comune Postalesio, di trattare questo argomento. Ci hanno chiesto di fatto di agevolarli, perché per esempio il comune Castione rilascia i permessi di transito in comune, ma il sabato e la domenica il comune è chiuso, quindi avevano il problema di non poter rilasciare i permessi. Allora hanno chiesto a noi se possiamo tarare il nostro parcometro per rilasciare lì tutti i permessi. È chiaro che sono resi disponibili a partecipare alla spesa, e stiamo adesso preparando una bozza di convenzione che disciplini appunto i costi di posizionamento, che probabilmente saranno bassissimi come dicevamo prima, e che però tenga conto sia dei costi di manutenzione di queste strade, che poi la ripartizione degli introiti dagli incassi. Ci è sembrata comunque una richiesta da accogliere, volentieri, se possiamo dare una mano. Sapranno gli utenti del comune di Castione e di Postalesio, che in realtà è interessato minimamente perché è proprio in cima alla strada, mi diceva il sindaco, quindi che sono meno, comunque potranno usufruire di quel punto di rilascio dei permessi. Ecco, riguardo invece alle piante, al taglio, no? Al fine di fronteggiare il pericolo di caduta delle piante sulle strade urbane ed extraurbane, Il sottoscritto ha adottato una propria ordinanza, la 286 del 2018, con la quale sono state imposte ai proprietari di aree boscate confinanti le strade pubbliche le misure di cautela e salvaguardia per la pubblica incolumità. È in corso un'attività di verifica sugli interventi effettuati dai privati sulle relative proprietà, ad esito della quale verranno valutate poi ulteriori eventuali misure finalizzate all'eliminazione di ogni pregiudizio per la circolazione stradale. Aggiungo che il Comune di Sondrio nel mese di dicembre con l'assessorato ai lavori pubblici ha eseguito un intervento nella strada tra Ponchiera e Arquino. Lì sono state tagliate tutte le piante pericolanti e in più è stato pulito il vallo che c'è lì vicino. Ecco, riguardo all'interlocuzione col Comune di Cassione Postalesio, ecco, vi ho detto, a breve bozza di convenzione, la sottoporremo anche a loro, valuteremo, perché a noi preme anche che si faccia manutenzione sulla strada e quindi che comunque anche loro compartecipino, ma si sono detti disponibili a farlo, quindi non c'è. In sintesi, riteniamo che probabilmente il parcometro resterà dove è adesso e non verrà posizionato più in su.
Grazie, lascio la parola al consigliere Del Marco per dichiarare se si tiene soddisfatto oppure no della risposta. Prego.
Allora, parzialmente soddisfatto però no, può essere. Okay. Allora, diciamo che questa interrogazione è nata da un bisogno diciamo di più cittadini che diciamo mi hanno portato a conoscenza di questa problematica. Io vabbè, questa strada va specialmente riguardo alle gare in avanti, comunque la percorro anche per escursionismo e anche salendo da Postalesio mi capita alle volte di salire. La problematica è nata perché la popolazione sia di Sondrio che fuori è abituata a salire a Triangia e trovare l'ottimo servizio di avere il parcometro lì sul posto e quindi prendere il tagliandino e salire, cosa che anche in diversi comuni nella nostra zona per fortuna sta aumentando, perché quasi dappertutto c'è ormai questo sistema di pagamento che permette di svincolarsi dall'apertura dei servizi commerciali e nello stesso tempo garantisce comunque un introito per la manutenzione del comune. La strada in questione, così faccio una breve sintesi per magari chi non sapesse, ha una particolarità, ovvero sale dalle gare, si sale fino a Povarzone, si sale e si va nel comune prima di Castione e poi nel comune di Postalesio. Comune Postalesio è una strada ottima e si arriva a circa 1500-1600 metri di quota con permesso, e poi c'è la strada che sale che è chiusa da una sbarra. Il tratto invece di Castione è un tratto completamente diciamo pianeggiante, che però si trova tra, ho parlato anch'io con l'amministrazione, si trova tra comunque due fuochi, quindi non fanno particolari chiusure, perché dipende sempre da cosa fanno gli altri due comuni. Io ho provato in questo tempo, prima ancora di presentare l'interrogazione, a capire come funzionasse negli altri comuni, e la cosa un po' strana che ho trovato qui a Sondrio è che eravamo l'unico comune che chiudeva la strada per un periodo così lungo di tempo a tutti indistintamente fino a un paio d'anni fa, malgrado le condizioni meteo fossero buone. Quindi da un lato ho trovato positivo l'apertura ai residenti e ai proprietari di terreni sul monte, dall'altra parte mi sono trovato un po' stupito perché diverse persone, vi garantisco, che hanno sulla casa o i terreni non sapevano nulla, hanno lasciato la macchina magari a Ligari per andare dentro a piedi, o se era alla bassa non succedeva niente, ma più in su capite che è un problema. Quindi da lì la prima cosa era informazione ai cittadini, secondo la segnaletica. Grazie, penso, anche alla mia interrogazione qualcuno ha capito, ha visto che c'erano delle lacune, perché vi assicuro che settimana scorsa all'ingresso di Triangia era ancora presente un cartello con indicato la presenza del parcometro a 200 metri, quindi le persone arrivavano al parcheggio, non trovavano il parcometro, giravano per mezz'ora e salivano chiamando il comune, come da cartello posto 500 metri dopo, l'unica risposta che era non si poteva salire. Qualcuno non l'ha detto a me, è tornato indietro, poi ha incontrato la polizia locale, è stato fortunato, non ha preso la multa, ma era qualcuno, ha preso il verbale, quindi mi sembrava una situazione perlomeno da sanare e sono contento se questa cosa verrà fatta. Chiudo brevemente il discorso della strada di Rolla. Lo vedo come un'opportunità, tutti l'hanno messa nel programma come una possibilità di crescita per Sondrio. Pensiamo che è l'unico, uno dei pochi monti che permette di fare un anello con tre comuni e ha una quota comunque intorno a 2000 metri. Il discorso di escursionismo sta crescendo, se diamo la possibilità di salire con dei mezzi meccanici e la strada ce lo permette anche grazie sia alle velive utili ma anche al lavoro fatto col progetto ProServa che ha ridotto drasticamente il pericolo di caduta degli alberi sulla strada, probabilmente possiamo giocarne tutti. Il parcometro località Triangia secondo noi la posizione probabilmente ideale, anche se sicuramente in posizione legale probabilmente rimane più vicino alla strada più utilizzata, però uno per consuetudine della popolazione e due perché rimane comunque baricentrico rispetto alle altre vasche che ci sono, quindi riteniamo opportuno mantenerlo in quella zona. Basta, ho finito, grazie dell'attenzione.
Grazie. Passiamo alla seconda interrogazione del consigliere Bettini Francesco, Sondrio Democratica ed altri, avente oggetto i costi nascosti dei parcheggi sondriesi, commissione a carico dei cittadini che scelgono di pagare le soste dei parcheggi che tramite smartphone cellulare. Lascio la parola all'assessore Mazza, prego.
Sì, allora faccio passare come sempre l'interrogazione. Ecco, si dice: considerato che sul mercato esistono diverse app sviluppate appositamente per gestire il pagamento, sì, noi ne abbiamo individuate tre, cioè EasyPark, MyCicero e Telepass Ping Plus. In fase di presentazione del nuovo piano di sosta, la presenza di commissioni aggiuntive al servizio di pagamento della sosta tramite smartphone non sembra essere stata sufficientemente dettagliata e non è stato fatto cenno della possibilità di pagamento tramite telefonata con risposta automatica. La risposta automatica non è una modalità di pagamento alternativa alle app, ma è una delle modalità previste da EasyPark. Cioè, EasyPark consente di pagare con l'app sul telefonino, andando sul sito o con telefonata. Perché questo presumibilmente? Essendo un'app potrebbero esserci delle zone non coperte e allora uno può telefonare al numero della EasyPark. Ecco, però è chiaro che deve essere sempre un abbonato EasyPark, perché anche telefonando bisogna avere il plafon carico per poter scaricare il pagamento. Il pagamento della sosta tramite l'unica app individuata prevede il pagamento di commissioni che a seconda delle zone di parcheggio possono superare il 50% del costo della sosta minima, 0,29 euro a sosta per la zona 1. Sì, allora questa è una politica aziendale di EasyPark, non siamo l'unico comune, sono circa 300 in Italia i comuni che hanno adottato EasyPark. E questa è la tariffazione e la modalità di pagamento che EasyPark applica a tutti, salvo, ecco, ha citato il consigliere nell'interrogazione l'esempio di Bologna. Ci sono su 300 due città più un paesino che applicano la tariffa a percentuale, una percentuale del 15%. Altrimenti le tariffe che sono riportate sul sito di EasyPark vanno da 0 a 39 centesimi. Praticamente ci sono tre scaglioni, 19 centesimi, 29 centesimi e 39 centesimi, che sono commisurati all'entità della tariffa. Quindi a Sondrio noi abbiamo i due scaglioni più bassi, 19 centesimi in zona 2 e 29 centesimi in zona 1. Questa si dice può superare il 50% del costo della sosta minima. Beh, è un servizio EasyPark che si mette a disposizione con una tariffa, non è l'unico sistema di pagamento e quindi uno può anche valutare, se non volesse pagare la commissione, di pagare con carta o con monete se fa una sosta breve. Diciamo, questo è il contratto che EasyPark propone. Ci sono dei casi come
Morbegno, dove la commissione non si paga, ma non è vero, la commissione, il servizio va pagato. In quel caso lo paga il comune, ma perché a Morbegno Easy Park è subentrata a Sosta Facile e quindi ne ha mantenuto le condizioni. Non sono presenti informazioni riguardanti le commissioni applicate alle soste pagate tramite app in prossimità delle nuove colonnine, né nell'app stessa e nemmeno sul sito internet del fornitore, per il che il fornitore non viene preventivamente informato circa l'effettivo costo del servizio. Ma sul sito ci sono i costi, quando uno scarica l'app e aderisce deve spuntare il classico segno di spunta dove dice che aderisce alle condizioni, lì si rimanda sul sito al contratto e sul contratto le tariffe sono riportate. Ho fatto una stampa del sito, ma lo potete controllare voi. Si dice: offriamo due soluzioni per i clienti privati, Easy Park Small, eccetera, le tariffe che vanno da 0 a 0,39 euro, quello un po' che ho detto prima, e poi si rimanda a un file che si può scaricare dove ci sono riportate tutti i comuni dove è installato Easy Park, dove è attivo, e c'è Sondrio, tariffa euro 0,29 e i codici della zona, e tariffa euro 19 per la zona 2, quindi diciamo l'utente che decide di registrarsi e usare Easy Park viene dedotto. Nella app poi il costo non viene riportato effettivamente, diciamo disgiunto dall'importo della tariffa, però uno lo sa e vede già la somma. È chiaro che se uno fa un'ora dove costa un'ora e 10 vedrà 1,39 euro. Poi nel report che viene inviato per posta elettronica oppure andando direttamente sul sito si può vedere, anzi molti che usano il parcheggio per lavoro sono anche soddisfatti perché possono poi detrarre queste spese e ricevono una fattura. Quindi si chiede di conoscere il motivo per il quale al momento è stato individuato soltanto un metodo di pagamento tramite smartphone, quando se ne prevedevano almeno due, se e quando è prevista l'attivazione di altre app. Allora, è prevista, sì, l'avevamo detto, a giorni sarà attiva MyCicero, che è diciamo, un po' il concorrente di Easy Park, che non è che non preveda commissioni, non prevede commissioni a carico dell'utente finale, le commissioni le paga il gestore della sosta. È già stata inserita nel sistema di Sondrio, adesso diciamo, ci vuole il tempo tecnico per interfacciarla con i palmari e il sistema. Mi dicono che al più tardi, entro metà febbraio, sarà attiva. Poi più avanti introdurremo anche Telepass Ping. Abbiamo introdotto per prima Easy Park perché è la più diffusa e conosciuta, c'è per esempio a Morbegno e quindi era possibile che qualcuno fosse già un utente di questa applicazione. Non volevamo neanche creare troppo disagio agli utenti che già fanno fatica a recepire le novità, però ecco, adesso con MyCicero partiamo. Allora, del costo dettagliato delle commissioni ho già parlato. Se le commissioni sono state oggetto di trattativa tra comune, gestore e fornitori del servizio e se è stato attentamente valutato l'impatto che la presenza di commissioni può avere sull'utilizzo del pagamento. Allora, la trattativa possibile è quella di dire assume il comune i costi delle commissioni. E questo non abbiamo valutato di farlo, non lo fa nessun comune, a maggior ragione perché abbiamo intenzione di adottare MyCicero che non prevede commissioni, quindi l'utente finale avrà la scelta per il sistema che ritiene migliore. Grazie.
Grazie, lascio la parola al proponente per la dichiarazione. Prego.
Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per la risposta dettagliata. Faccio, prima di dichiararmi soddisfatto o insoddisfatto, faccio una brevissima
brevissima riflessione. Ovviamente l'interrogazione è da leggere nel momento in cui è stata depositata. Nel momento in cui è stata depositata ci sono delle c'erano, mancavano più che altro delle informazioni che lei ci ha detto e che ha anticipato magari nei giorni scorsi anche sui giornali. Anche la questione dei costi, effettivamente, dell'app, che al momento dell'interrogazione non si sa, la delibera prevedeva più sistemi di pagamento, ma le informazioni che circolavano riguardavano solo EasyPark, e comunque fino al 16 gennaio, e quindi circa un mese di utilizzo, il foglio che si poteva scaricare dal sito non prevedeva l'indicazione di Sondrio, quindi effettivamente non era possibile capire, se non a posteriori, che cosa si stesse pagando. Quindi questa cosa è una cosa oggettiva che è stata rilevata non solo da me, che magari sono smanettone il primo giorno possibile ha scaricato l'app, ma anche da alcuni cittadini. E il tema è, secondo me, molto interessante, proprio perché l'app è una cosa intelligente e utilizzabile ed è apprezzata da tutti, però chiediamo più trasparenza su questa cosa. Ci preme che i cittadini siano informati, e quindi la notizia che effettivamente sarà dato seguito a quanto c'è in delibera dell'introduzione di altre app è una cosa che ci soddisfa. Ci preme magari segnalare, far sì che venga segnalato dove adesso c'è scritto che si può pagare con EasyPark, che all'introduzione delle altre app ci sia scritto che si possono usare anche le altre, perché se si segnala solo quella a pagamento, secondo me non si rispetta del tutto la trasparenza. Per quanto devo dire, il riferimento alla trattativa col fornitore e il gestore è perché, in ottica, nel momento in cui si va a rifare un contratto con Abaco, io non mi aspetto che sia il comune che sostenga eventualmente le commissioni, ma, come avviene per MyCicero, il gestore, perché il gestore ha un evidente vantaggio nell'utilizzo dell'app, cioè quello di non avere dei costi di scassettamento e di gestione della moneta, che sono una cosa estremamente onerosa. Per questo la mia domanda era: ma si è parlato col gestore per far sì che sostenesse in tutto o in parte le commissioni anche dell'app EasyPark, che è indubbiamente la più diffusa e la migliore che si potesse utilizzare? Quindi tutte queste domande vanno in un'ottica di chiedere una maggiore comunicazione, perché secondo me su questo tema non è un'interrogazione strumentale per fare polemica, effettivamente secondo me è mancata della comunicazione, e in un cambiamento, come diceva lei, che va un attimo gestito, la comunicazione è fondamentale. Quindi per noi è importante magari porre rimedio a questa mancanza che abbiamo rilevato nel mese passato. Quindi da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto della risposta, pur invitando a aumentare un po' il livello di comunicazione dell'amministrazione. Grazie.
Grazie. Passiamo a un'interrogazione successiva del consigliere Cottelli Marina per Giugni Sindaco. Con Giugni Sondrio 2020 ed altri eventi d'oggetto: realizzazione di un impianto elettrico sull'acquedotto Morscenzo. L'amministrazione vuole favorire il privato e rinunciare al proprio progetto. Lascio la parola all'assessore Di Asia, prego.
Buonasera a tutti innanzitutto. Allora, devo dire che sono rimasto un pochino sorpreso quando mi hanno reso edotto del fatto che è stata proposta un'interrogazione avente ad oggetto l'argomento in questione, per due ordini di motivi sostanzialmente. Il primo è che abbiamo dovuto constatare, nostro malgrado, come qualcuno abbia deciso di informare la stampa di un incontro che era di natura assolutamente riservata a interlocutore di approfondimento e di studio, e quindi non aveva nessuna pretesa di addivenire ad alcun accordo e ad alcuna valutazione, ma era semplicemente conoscitivo e di studio, come penso sia dovuto e sia giusto che un'amministrazione faccia quando si trova a dover affrontare una proposta transattiva che un soggetto che in questo momento è in concorrenza col comune stesso per via appunto di diversi progetti che sono stati depositati in provincia per la produzione di idroelettrico da idropotabile, appunto avanza questa proposta transattiva dal comune. Del tutto evidente che prima di poterla anche solo analizzare bisogna studiarci sopra. Quindi
è bene, per chiarire innanzitutto, fare questa premessa, poiché è già una risposta sostanzialmente, perché appunto in questo momento non c'è alcuna ulteriore valutazione che possa essere fatta per tanti ordini di motivi. Il primo è che, ad esempio, tutte quelle che vengono, diciamo così, poste come affermazioni, in realtà sono delle valutazioni nella premessa dell'interrogazione. Perché? Perché non si può dire che una soluzione piuttosto che l'altra abbia un impatto ambientale minore, ma proprio perché al momento le due relazioni tecniche, i due progetti sono proprio al vaglio dell'autorità competente per questo aspetto. Quindi allo Stato è assolutamente, a mio avviso, prematuro poter dare un giudizio sulla maggiore o minore compatibilità. Anche per quanto riguarda la ulteriore, diciamo così, questione paventata della fornitura di energia elettrica alle località che sono state indicate, del Monte Rolla, eccetera, non è così automatica. Cioè, la relazione tecnica stessa che è stata presentata dal Comune, ovviamente, non può che proporla come ipotesi. Ma perché? Ma perché non è nella disponibilità dell'ente, nemmeno qualora risultasse assegnatario della concessione, perché un'ipotesi di questo tipo deve essere avallata e autorizzata dal GSE, dal gestore di energia elettrica. Quindi occorrerebbe sempre un accordo col gestore per poter comunque attuare questa ulteriore ipotesi progettuale che è contenuta nella nostra relazione tecnica. Per quanto riguarda poi la convenienza di quella che può essere la proposta della bozza di transazione, allo Stato è impossibile fare una qualsiasi valutazione perché manca il parametro, il criterio fondamentale di riferimento, cioè il valore monetario a kilowattora che potrebbe essere riconosciuto al soggetto titolare della concessione, perché un conto è se si dovesse rientrare nella tariffa prevista dal decreto 2016, un conto invece se dovessero essere poi proposte, diciamo così, o approvate o, come dire, previste delle tariffe diverse. Per cui solo una volta che si potranno avere questi parametri si potrà fare con contezza una valutazione, non solo dal punto di vista, diciamo così, squisitamente tecnico, strutturale, ambientale, ma anche dal punto di vista economico, di quelli che potrebbero essere gli effetti positivi o negativi dell'una e dell'altra, di quelle che sono le proposte attualmente giacenti presso la provincia. Chiudo per precisione rassicurando sul fatto che è avvenuto un incontro in SECAM, che a quell'incontro non hanno partecipato i soggetti che sono indicati nella mozione, ma hanno partecipato il sottoscritto, il sindaco di Castione, l'assessore Ivo Monarini e SECAM. Non era presente il privato e non era presente l'architetto Mazza. Per cui allo Stato veramente risulta difficile, come dire, evadere in un qualsiasi altro modo l'interrogazione, poiché non ci sono i presupposti oggettivi tecnici per poter neanche solo ipotizzare di prendere una soluzione o un'iniziativa diversa da quella che è attualmente, e quindi che le due, diciamo così, richieste al momento sono depositate presso l'organo competente, sono soggette alla procedura di concorrenza prevista dal testo unico e dal regolamento regionale 2/2006 e allo Stato stanno concludendo il loro iter. Quindi se e ove eventualmente avremo dei dati ulteriori, perché effettivamente la conferenza Stato-Regioni ha notificato alla Commissione Europea il decreto in data 23/1 l'altro ieri, ed effettivamente vi è perlomeno adesso da due giorni c'è un'ipotesi di decreto, però dovremmo vedere cosa ne pensa la Commissione Europea e poi comunque all'esito delle procedure come verrà tradotto nel testo legislativo vigente. Quindi fino a quel momento direi che ogni tipo di presa di posizione sarebbe, a mio avviso, del tutto, come posso dire, disancorata da qualsiasi dato concreto reale.
Grazie, lascio la parola al consigliere Cottelli per la dichiarazione.
No, assessore Diaz, non sono soddisfatta della risposta, che mi pare gravemente lacunosa e omissiva su fatti non irrilevanti di questa vicenda. Anzitutto non si sorprenda, o quantomeno sorprendiamoci tutti, che un sindaco, nella fattispecie il sindaco di Castione, evidentemente allarmato da quello che gli si prospettava, abbia deciso di informarne i giornali. Da lì abbiamo appreso. Abbiamo appreso non già di un incontro interlocutorio, non ha detto questo il sindaco di Castione, ma di una richiesta formale
che il Comune di Sondrio avanzava al Comune di Castione, copresentatore e cofirmatario del progetto di realizzazione di un impianto di generazione elettrica sull'acquedotto del Morscenzo, di ritirare il progetto che era stato presentato in concorrenza col progetto di un privato. Apprendiamo una cosa che effettivamente il sindaco, palesemente allarmato, il quale ha avuto modo anche di evidenziare quello che era accaduto con l'impianto gemello rispetto a quello di Morscenzo, che è stato inaugurato alla fine dello scorso anno, forse nel settembre-ottobre dello scorso anno. Realizzato con i medesimi criteri, un intervento esclusivamente pubblico con fondi pubblici forniti in parte da SECAM e in parte dal BIM, e che rende al Comune di Castione, così dice e afferma il sindaco di Castione, 50.000 euro all'anno, che diventeranno 100.000 una volta esauriti i termini dell'ammortamento. Apprendiamo una cosa ulteriore dall'assessore Di Asio, che c'è proprio una proposta di transazione da parte del privato nell'ambito della procedura competitiva che poi sarà compito della provincia affrontare e risolvere. E questo però implicitamente ci dice anche un'altra cosa, cioè quanto possa essere interessante dal punto di vista economico per il privato realizzare lì quella centralina sull'acquedotto pubblico, cioè sfruttare l'acqua pubblica a fini legittimi, naturalmente, però a fini economici. Quello che si leggeva nemmeno troppo tra le righe in quell'articolo, da cui il nostro intendimento di richiedere chiarimenti, era che in realtà il processo valutativo avesse già raggiunto un livello che andava ben oltre la mera comparazione fra il progetto presentato dal Comune insieme al Comune di Castione e con SECAM e il progetto del privato, ma anzi vi fosse un forte interesse da parte del Comune a spingere verso la transazione col privato, quindi in sostanza far realizzare al privato quest'opera. Quando lei dice che non c'è la certezza circa il fatto che l'un progetto, cioè quello pubblico, integralmente pubblico, fatto dal Comune, e il progetto del privato non abbiano la stessa, diciamo, delicatezza, lo stesso basso impatto ambientale, posso dirle che invece questo è un dato obiettivo. I due progetti sono stati presentati e sono stati anche pubblicati sul BURL. Quello del Comune di Sondrio si avvale del posizionamento di micro turbine nei caselli di sconnessione esistenti. Sappiamo invece, perché c'è scritto, che quello del privato prevede la realizzazione di vasche e una serie di opere esterne. Un'altra cosa però noi sappiamo con certezza, che mentre nel progetto del Comune di Sondrio c'è anche la previsione di una fornitura di energia elettrica per tutta la parte del Monte Rolla a nord di Ligari, si tratta di circa 100 baite normalmente frequentate, e le baite sono anche un presidio, cioè i frequentatori delle baite sono anche un presidio territoriale, con la previsione di circa 9.000 metri di cavo interrato. Nel progetto del privato di tutto questo non si parla affatto. Per quanto concerne infine, e che chiudo, gli incentivi del GSE, certamente sono rilevanti in una valutazione comparativa di interesse, ma sono rilevanti dal punto di vista della determinazione della durata, dei tempi di ammortamento ed eventualmente anche del contributo che l'amministrazione pubblica potrebbe ricevere dallo sfruttamento diretto o tramite SECAM, come nel caso di specie, e la vendita dell'energia elettrica. Quindi non stupiamoci che vi sia stata questa iniziativa congiunta di tutti i gruppi di chiedere chiarimenti, e non stupitevi se rimarremo vigili sul punto, nell'auspicio che sempre e in ogni caso nelle decisioni dell'amministrazione prevalga l'interesse pubblico, che è un interesse che nel caso di specie si traduce in una utilità pubblica anche e non solo, ma per tutti coloro che verrebbero grazie a un intervento conforme al progetto presentato, verrebbero a beneficiare di una fornitura elettrica in aree che da 20, 30, 40 anni ne fanno richiesta senza, per ovvie ragioni di costi, essere riuscite ad ottenere alcunché.
Grazie. Il sindaco chiede di intervenire solo per precisare, visto anche il tema delicato,
mi sembra
precisare l'intervento e chiarire un po' il punto.
No, mi sembra doveroso intervenire perché il consigliere Cotelli ha dato delle informazioni ai presenti e anche alla stampa che, per quanto riguarda l'azione di questo comune, assolutamente non corrispondono al vero e sono prive di ogni fondamento. Questo deve essere chiaro. Il comune di Sondrio, questa amministrazione al momento si sta semplicemente informando di quali sono le condizioni al contorno di questi progetti presentati. Non ha tratto alcuna conclusione e non ha neanche approfondito il problema. Quello che dice il sindaco di Castione io non l'ho letto, vi assicuro che però gli ho parlato ieri e la sua versione è totalmente diversa, però se l'ha dichiarato sui giornali, ripeto, manifesto l'ignoranza, non ho letto. Però il consigliere può dire quello che vuole, ma mi sono permesso di intervenire perché volevo puntualizzare solo questo. L'amministrazione sta cercando di conoscere dei progetti che non conosce, perché sono stati presentati dalla passata amministrazione. Per capire cosa c'è sul tavolo ci siamo informati, punto.
Grazie. Passiamo all'interrogazione e interpellanza successiva del consigliere del Curto Simone, sinistra per Sondrio, ed altri aventi oggetto effetti in città del decreto legge 113 del 4 ottobre 18, cosiddetto decreto sicurezza. Lascio la parola all'assessore Grillo della Berta, prego.
Grazie Presidente. Ma volevo fare soltanto un brevissimo accenno a quella che è la modalità dell'accoglienza ante decreto 113/2018 convertito poi in legge 132/2018 del 1 dicembre, in cui si venivano differenziati sostanzialmente due percorsi assistenziali che erano i CAS, centri di accoglienza straordinari, e lo SPRAR, che è un centro di servizio di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati. Sono sostanzialmente due sistemi paralleli, differenti, nel senso che il CAS è un sistema di protezione più basso, lo SPRAR è un sistema di protezione in cui c'è inclusa un'attività di integrazione più elevata. Il richiedente asilo, quindi non ancora in possesso di un titolo di protezione, può, per legge, può andare in ambedue i sistemi. Normalmente, anche per disponibilità di posti, veniva affidato al CAS, cioè il centro di assistenza inferiore, con minori modalità integrative, in attesa di una sua definizione. Le protezioni che venivano poi attribuite alla fine di un percorso valutativo erano sostanzialmente, ovviamente la faccio breve, la protezione internazionale, grosso modo, che poteva essere accolta le persone soggette a gravi discriminazioni, la protezione sussidiaria, che poteva essere attribuita a persone ad esempio in fuga da comprovati focolai bellici, e la protezione umanitaria, che era un sistema di protezione che esisteva soltanto in Italia ed veniva concesso con una generica motivazione umanitaria. Vi era in sostanza una grande discrezionalità nella sua attribuzione da parte delle commissioni territoriali. Le commissioni territoriali sono quegli organismi che fanno la valutazione del dossier di ciascun richiedente asilo e sono composte da rappresentanti della prefettura, del Ministero degli Interni, rappresentanti dell'ONU e esperti di geopolitica dell'area di provenienza del migrante. Per fare un esempio, mi è stato raccontato che c'era una commissione territoriale, noi non ne abbiamo in provincia, sono una cinquantina in Italia mi sembra, ma qua non ce ne sono, ce n'era una in Sicilia praticamente che la attribuiva molto largamente, nel senso che a prescindere da quale fosse la motivazione per cui la persona lasciasse il paese da cui fuggiva, il solo fatto di aver affrontato un viaggio drammatico e pericoloso era già motivo sufficiente per l'attribuzione della protezione umanitaria, che per carità non discutiamo sulla drammaticità degli eventi, ci mancherebbe, e sul fatto che sono persone che vivono delle esperienze direi spesso se non sempre drammatiche, però capite che se soltanto il viaggio, il trasporto è motivo per l'attribuzione della protezione umanitaria, non c'è nessun elemento di selezione rispetto alle motivazioni che stanno alla base. Questo soltanto per motivare poi le scelte successive del decreto. In sostanza, il decreto sopprime questo permesso umanitario e questa modalità di attribuzione viene sostituita da una cosiddetta protezione speciale, che prevede 6 casi: gravi motivi di violenza domestica, condizioni di salute, calamità naturale, sfruttamento lavorativo, particolari atti di valore civile, divieto di respingimento in un paese di cui vi è una totale insicurezza. Inoltre, i richiedenti asilo, in epoca ante decreto, il richiedente asilo aveva subito l'iscrizione all'anagrafe e la residenza. Ora il richiedente asilo ha domicilio ma non ha la residenza, quindi non c'è più un'iscrizione automatica all'anagrafe. È comunque garantita l'assistenza sanitaria con il semplice titolo del domicilio, quindi non è vero che non c'è una protezione sanitaria al richiedente asilo. E il permesso di soggiorno rappresenta a tutti gli effetti un documento di identità, quindi anche la critica che non fosse possibile eventualmente, sapete che anche i richiedenti asilo hanno la possibilità di cercare lavoro dopo un certo periodo di permanenza, anche prima di ottenere il titolo di protezione. Questo il semplice domicilio è sufficiente per ottenere, per la ricerca del lavoro. Cosa cambia in concreto? Dunque, lo SPRAR, che ora si chiamerà SIPROIMI, che cambia nome da Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati, è un sistema integrativo dei rifugiati e minori non accompagnati. Non c'è un ridimensionamento di queste strutture. Gli ospiti dello SPRAR che hanno la protezione umanitaria, quindi in realtà un titolo che viene cancellato dalla riforma, continuano il loro percorso di integrazione, quindi chi è nello SPRAR continua col suo progetto di SPRAR anche se in possesso di un titolo che ora è stato delegittimato. Gli ospiti nel CAS invece, nel CAS abbiamo detto che ci sono i richiedenti asilo, nel momento in cui questi dovessero ottenere un titolo di protezione passano allo SPRAR. Cosa succede però? Siccome c'è una differenza di posti, di numero di posti, cioè sono molto più limitati i posti allo SPRAR perché è un sistema più integrato, più complesso da organizzare, cosa capita? Che anche al momento dell'ottenimento della protezione umanitaria uno per un certo periodo rimane nel CAS, cioè non è un meccanismo automatico che il momento in cui tu hai la protezione passi automaticamente in un sistema di più elevata protezione, ma può passare del tempo. Queste persone ancora nel CAS in possesso del titolo di protezione umanitaria vengono revisionati tutti i casi in modo che da vedere se rientrano in quei 6 casi protezione speciale, ok? Attenzione che adesso si fa un po' complessa. Per gli ospiti del CAS per cui la commissione territoriale ha conferito la protezione, cioè ha dato l'ok, ma che non hanno ancora ricevuto il documento effettivo, perché passa ovviamente la commissione, si riunisce per le sue valutazioni, fa una relazione e poi deve redigere un documento che viene trasmesso fisicamente al rifugiato e lo utilizza come permesso di soggiorno. La persona che si trova in questo limbo viene comunque automaticamente gli viene comunque automaticamente conferita una protezione. In sostanza, in deroga alla cancellazione della protezione umanitaria, le persone che sono in questo limbo tra la concessione e il ricevimento del titolo vengono in sostanza inglobate in questo sistema di protezione speciale in quei famosi 6 casi. Il problema sorge per quelle persone invece che sono effettivamente hanno ricevuto il titolo prima del primo dicembre e sono ancora nel CASO, non sono ancora transitati nello SPRAR, questi perdono la protezione, cioè in pratica devono uscire dal CAS, non perdono però la residenza, non perdono la residenza, quindi non sono clandestini, loro hanno un permesso di soggiorno per protezione umanitaria, però perdono il diritto di protezione, cioè perdono il vitto, l'alloggio, l'assistenza del CAS. A Sondrio com'è la situazione? Nel CAS sono presenti 38 persone, negli SPRAR 17. Di questi 38 del CAS, 17 sono in questa situazione di possesso di protezione umanitaria, quindi dovrebbero uscire dal CAS. Ma cosa succede? Il Ministero ha emanato una circolare, un documento, diciamo, che va un po' a temperare questa situazione, in cui viene affermato che in situazioni di particolare vulnerabilità le persone possono comunque essere mantenute, cioè il Ministero dà comunque i soldi per il mantenimento nel CAS, anche se a norma di legge dovrebbero uscire. Di questi 17, 10 persone sono in questa situazione, sono tre famiglie con bambine, quindi questi rientrano. I 7 rimanenti, che sono giovani maschi adulti, devono lasciare il CAS, però per queste persone è in previsione settimana prossima una riunione tra prefettura, provincia, ufficio di piano e questura per, diciamo, vedere di trovare una soluzione che, diciamo, non li lasci in mezzo a una strada. Questo a dimostrare che di fatto, come vedete, non è che diminuiscono le protezioni anche dopo l'approvazione di questa nuova normativa, e soprattutto a livello nostro mandamentale l'interesse e la volontà è quella di fare il possibile perché le protezioni che c'erano prima rimangano. Venendo adesso ai quesiti specifici. Dunque, al punto 1 dice se il sindaco abbia voluto stimare il numero di persone che perdono il permesso soggiorno. No, se il permesso soggiorno c'è, questo rimane. Le cure mediche, anche quelle abbiamo detto che vengono comunque garantite. Le persone, punto 2, a stimare il numero di persone che praticamente perdono la protezione del CAS, abbiamo detto sono queste 17, 10 dei quali però rientrano e 7 dei quali invece, per 7 dei quali si cercherà una soluzione a brevissimo. Punto 3, per l'iscrizione all'anagrafe, qui dice persone in possesso di residenza restano tali, e comunque abbiamo visto che anche là il fatto di non avere comunque la residenza ma il solo domicilio è comunque sufficiente per ottenere una garanzia di protezione e di diritti direi elevata. Minori stranieri non accompagnati in questo momento mi hanno confermato che non ce ne sono, e effetti ricaduti in termini di pubblica sicurezza direi anche qui non ce ne sono, perché come abbiamo visto c'è una buona ricollocazione di tutte le persone anche dopo l'approvazione del decreto della legge, scusate. E per quanto riguarda l'adesione al gruppo dei sindaci che intendono sospendere l'applicazione del decreto legge, direi che ritengo che sia una richiesta comunque bizzarra, nel senso che non vedo come si possa chiedere a un'amministrazione di non applicare una legge emanata dallo Stato, tanto più che questo decreto noi lo commentiamo e ovviamente l'abbiamo approfondito per quanto concerne i temi legati all'immigrazione, ma include molto altro. Si parla di piano nazionale sugli sgomberi, sull'occupazione abusiva, inasprimento delle pene sulle occupazioni abusive degli
edifici. Scusi, assessore. Chiedo alla polizia locale di far rimuovere i cartelli del pubblico. Visto che sono vietati in aula, chiedo che vengano rimossi i cartelli. Grazie. Adesso lo sa. Grazie.
Vogliamo restare umani. aumentano gli stanziamenti alla Polizia di Stato e Vigili del Fuoco, esperimenti sul taser, introduce il reato di blocco stradale, introduce molti argomenti di lotta al terrorismo, stretta sul noleggio di tir e furgoni, DASPO per sospetti di terrorismo, DASPO urbano, contrasto alle infiltrazioni mafiosi, inasprimento delle pene, aumento delle attività riguardo il sequestro e confisca di beni, eccetera, introduzione del delitto di accattonaggio molesto. Quindi diciamo che a nostro parere questo decreto mette ordine a un sistema di accoglienza che era per molti versi farraginoso e mal gestito negli anni e nei governi passati, e la sicurezza la aumenta. Quindi la risposta al punto 6 è no. Grazie.
Grazie, lascio la parola al consigliere Del Curto per la dichiarazione di soddisfazione oppure no.
Grazie Presidente. Prendo atto con soddisfazione che forse non avremo grossi problemi in provincia. Prendo atto con molto rammarico del fatto che io ho rivolto la mia interpellanza al signor Sindaco e volevo una risposta dal signor Sindaco, perché la domanda precisa, per esempio, se intendiamo accettare questo decreto o se intendiamo unirci con gli altri sindaci che hanno fatto, probabilmente faranno obiezione a questo decreto, era una risposta che secondo me doveva essere data dal sindaco. Ma non è di questo, a dire il vero, che vorrei parlare. Leggevo un articolo giusto prima di venire in consiglio comunale, un articolo su un quotidiano in cui iniziava con queste parole: la risposta alla sicurezza sarà la benevolenza, cioè la sicurezza si ottiene con benevolenza. Allora, se parliamo del rispetto delle leggi, io penso che in Italia ci siano state altre leggi che sarebbe stato bene non rispettare. Probabilmente non ci troveremo a celebrare la giornata della memoria domenica se le leggi razziali del 1938 non fossero state applicate. Ci sono altresì delle leggi in cui molti ritengono qui in Italia di essere d'accordo sul fatto che possa essere garantita l'obiezione di coscienza. Quindi penso che anche in questa legge avremmo potuto pensare questo. Per quanto riguarda poi i punti specifici, io penso che l'abolizione della protezione umanitaria creerà comunque una platea di persone irregolari con carico sui comuni, con carico assistenziale sui comuni e quindi sui sindaci, a meno che non lasciamo queste persone a dormire per strada, affamati, senza assistenza sanitaria, eccetera, che è un rischio assolutamente presente. Abbiamo assistito a recenti episodi nelle città in tutta Italia in cui è capitato per esempio che le coperte dei senza tetto sono state buttate nei cassonetti, che veramente è un comportamento assolutamente incredibile. Penso che tutti abbiamo sotto gli occhi quello che è successo adesso con il recente sgombero del CARA di Castelnuovo, che era un esempio perfetto di integrazione, con i bimbi che andavano a scuola, con la gente che era inserita come lavoro, eccetera. E soprattutto mi piace sottolineare come in questo caso qua, per esempio, lo sgombero del CARA è stato proceduto su base di decisioni centralistiche, deciso da Roma, per la quale un tempo avevamo tutti una grande diffidenza, gestito da Roma scavalcando completamente gli enti locali. Vorrei chiedere al sindaco cosa pensa di questa possibilità di scavalcare così gli enti locali. La chiusura degli SPRAR poi chiude uno dei pochi strumenti veramente funzionanti per l'integrazione. Erano degli strumenti calibrati sul numero della popolazione, erano degli strumenti che servivano non soltanto ad accogliere la gente, ma a fornire un'istruzione, a formare al lavoro. Si facevano tutta una serie di lavori che invece vengono eliminati. E quando il migrante arriverà alla fine del percorso, adesso, avrà poi 6 mesi di tempo per imparare la lingua, per fare tutte le altre cose, prima sarà assolutamente abbandonato. Però non è questo il discorso che io volevo fare, per essere sincero. Il mio intento non era quello di polemizzare, ma un discorso, un tentativo di discutere insieme tra sindaci e tra consiglieri sui principi che dovrebbero ispirare le nostre azioni. Io conosco per esempio molto bene la realtà del Bangladesh, da cui vengono molti immigrati, anche irregolari, che arrivano sui barconi. Ci sono tanti migranti economici, ma ci sono molti migranti che scappano da guerre o da problemi. Credo che tutti abbiate seguito l'odissea dei Rohingya, per esempio, che scappano da Myanmar e dal Bangladesh e arrivano fino a qua. Io sono stato molto spesso in Bangladesh e appena arrivato ho imparato subito 2 cose. Vi dico, la realtà è difficile. Il primo anno in cui sono andato io ho giurato che non ci avrei mai più messo piede. Ho saltato l'anno successivo e poi ci vado sempre perché è un posto dove sto benissimo. ho imparato subito due cose. Uno, non è un merito, ma è una fortuna essere nati in questa parte del mondo. Cioè, noi siamo fortunati perché siamo capitati qua, potevamo capitare dall'altra parte. La seconda cosa è che quando si esce dal nostro mondo, dalla nostra città, dalla nostra provincia, dalla nostra valle, occorre essere disponibile a cambiare punto di vista. Io parlo molto spesso alle scolaresche perché mi invitano, ho parlato anche nell'asilo, non soltanto nelle scuole superiori, e una cosa che faccio vedere subito, quasi sempre quando parlo, è la pianta delle banane. Quasi nessuno, presumo anche di voi in consiglio comunale, nessuno sa che il banano è un'erba, non è una pianta, è un'erba. Ma soprattutto, quasi nessuno sa, soprattutto i bambini, che le banane, quando sono sull'albero, vanno verso l'alto. Non sono appese verso il basso come i caschi che noi vediamo esposti da chi vende la frutta e la verdura. E quindi io credo, e ho imparato rapidamente, e cerco di insegnare, che saper cambiare punto di vista è una cosa fondamentale per poter andare avanti in una vita che sia di unione insieme, di coesione tra le persone. E saper cambiare punto di vista vuol dire anche rispondere a domande che sono strane. Se voi chiedete a un prete del Bangladesh perché i bambini lavorano, il prete vi risponde: ma è meglio che cuciano palloni o che si prostituiscano? E calcolate che noi in Italia siamo il popolo top al mondo per il turismo sessuale, per andare a cercarci il bambino da sottoporre alle nostre voglie. Allora cosa fanno coloro che si occupano di bambini, che siano preti o che siano altre persone? Cercano in genere di fare in modo che le industrie che fanno lavorare i bambini, perché il lavoro dei bambini è necessario per le famiglie, perché il reddito è veramente bassissimo in quei posti, fanno in modo che i bambini possano anche andare a scuola, cioè che ricevano anche un'istruzione oltre a lavorare. L'istruzione è fondamentale. Un popolo istruito non fa la fame, un popolo istruito non fa troppi figli, un popolo istruito vive meglio. E non possiamo non notare che il decreto sicurezza invece priva proprio gli immigrati della possibilità di istruzione, perché per esempio chiudendo gli SPRAR, dove venivano fatti anche dei programmi di educazione, l'istruzione non verrà più fatta. Dal CARA di Castelnuovo sono stati sgomberati i bambini che andavano a scuola, che erano iscritti in classi regolari a scuola e che non hanno potuto nemmeno salutare i loro compagni di scuola. Eppure noi siamo sempre stati un popolo accogliente, siamo un popolo che è sempre stato in grado di restituire parte di quello che abbiamo avuto in più per essere nati da questa parte del mondo. Cioè che è una cosa che abbiamo sempre fatto con generosità, che facevamo in Valtellina in tutti i modi. Siamo un popolo, non so se avete visto l'altra sera l'intervista a Cristina Cattaneo, che è un medico legale, è il medico legale che fa le autopsie degli uomini morti in mare. E fa le autopsie perché può ridare un volto, ha scritto un libro, Uomini senza volto o qualcosa di simile, perché è importantissimo dare un volto, come davamo noi il volto ai nostri dispersi in Russia, ai nostri dispersi in giro, perché non puoi prenderci una pensione, ma soprattutto perché non puoi sapere dove piangerli, perché non hai una tomba. Sentivo parlare a una radio adesso nelle celebrazioni di Mozart, che gli appassionati di musica non possono piangere Mozart in un cimitero, perché le spoglie di Mozart sono state messe in una fossa comune. Ecco, ridare il nome ai migranti, come diamo i nomi alle vittime di altri episodi, è una cosa veramente fondamentale. Tenendo presente che il Mediterraneo, come dice anche il Papa, è diventato il più grande cimitero del mondo attualmente, perché nel Mediterraneo si muore tutti i giorni. È vero che arrivano meno migranti, che questo decreto ha ridotto l'arrivo dei migranti, ma è altrettanto vero che la gente parte lo stesso e muore nel mare o muore nei centri di detenzione in Libia. E non possiamo dimenticare, come valtellinesi, di essere un popolo di migranti. Tuttora adesso siamo una terra di frontalieri. Molti di noi hanno avuto dei parenti che hanno fatto il migrante economico che sia pare essere adesso un'identità che non ha più diritto di esistere. Tutti i nostri frontalieri che vanno in Svizzera cosa sono se non migranti economici? E statisticamente, per esempio, nel 2017 il numero di coloro che ha lasciato l'Italia in cerca di lavoro è quasi uguale a quello che capitava negli anni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Cioè abbiamo riraggiunto quei numeri, e calcolate che questi numeri sono assolutamente superiori al numero della gente che arriva da noi coi barconi. Ecco, cambiare la prospettiva, secondo me vuol dire anche ritrovare una bussola che diriga il nostro fare politica. Fare politica, come ricordava Paolo VI nel suo intervento alla FAO 20 anni fa o 30 anni fa che fosse, fare politica è una tra le cose più nobili dell'animo umano, vuol dire occuparsi della polis, occuparsi della città, occuparsi degli altri. Allora io penso che il saper cambiare parere vuol dire saper cambiare uno sguardo. Ve lo posso leggere, anche se a dire vero faccio molta fatica a leggere certe parole, con le parole di un sacerdote che scriveva sulla rivista Mosaico di Pace anni fa, nel 1974 mi pare, 84, quindi molto tempo fa, ricordando un vescovo che era Tonino Bello, che è un vescovo che è molto molto giovane, era presidente di Pax Christi, e lui scriveva così: bisogna avere in corpo l'occhio del povero, ci diceva Don Tonino Bello, e invece noi continuiamo a guardare alle guerre, all'economia globale, all'immigrazione, ai diritti umani, dai nostri porti e non dalle loro imbarcazioni. Vi ringrazio di avermi ascoltato.
Grazie. Passiamo all'interpellanza successiva del consigliere Angelinis, di ogni sindaco ed altri aventi ad oggetto chiusura della ludoteca Spazio Famiglia Ghirotondo di Via Toti. La parola all'assessore Grillo Dalla Berta, prego.
Grazie Presidente. Dunque, qui si fanno alcune domande relativamente alla motivazioni per cui è stato sospeso temporaneamente lo spazio famiglia e qual è il destino. Sostanzialmente sono state strutturate quattro domande, ma il succo io credo che sia perché l'avete chiuso e che cosa ci volete fare in futuro. Allora, ripercorrendo brevemente un po' la storia di questa struttura, ecco, è più antica, però è in Via Toti intorno dal 2010, mi sembra. Era ultimamente gestita dalla cooperativa Forme e i fruitori erano bambini dagli 0-6 anni. Veniva finanziata dal comune con 20.000 euro. Ecco, preciso che questi 20.000 euro risparmiati alla chiusura sono stati stornati sul SAD, che è un servizio assolutamente essenziale, che era un po' in sofferenza, quindi diciamo che sono stati assolutamente ben utilizzati. Il problema stava nei locali, che erano piuttosto ammalorati in termini di pavimenti, serramenti. Diciamo che negli anni c'è stata, da parte del gestore, anche del comune se volete, uno scarso investimento negli spazi. Ultimamente la frequenza, gli iscritti formalmente c'erano, ma la frequenza era abbastanza bassa, parlavano addirittura di 2-3 bambini al giorno tante volte. Non si è mai sviluppato un particolare rapporto di attività tra la ludoteca e la scuola Melazzini, che doveva essere un elemento qualificante di tutto il progetto. Negli anni si è poi avuto anche un aumento dell'offerta dell'attività dei nidi, quindi anche questo elemento ha contribuito un pochettino a ridurre progressivamente la frequenza, soprattutto nella fascia 0-3 anni. A questo si è sovrapposto al 2010 la nascita mediante bando Carepro della struttura di unità multifamiliare, che è proprio adiacente alla ludoteca. È una attività questa di tipo terapeutico, sono confinati, praticamente è un grosso, non so se avete presente, come la ludoteca è una forma di L, mentre invece un altro braccio di questo rettangolo è fatto dall'unità multifamiliare, dove si svolgono delle attività di tipo terapeutico mediante incontri di gruppi familiari in difficoltà. È un'attività gestita dal comune, è stato poi questo tipo di metodo di attività integrato nel progetto Pippi dal 2013. Quindi tali spazi vengono utilizzati attualmente principalmente per l'attività del Pippi, con formazione di operatori, gruppi di genitori, lo spazio neutro, che sono degli incontri protetti di famiglie seguiti dalla tutela minori. C'è poi uno spazio di tipo relax, addirittura c'è una cucina attrezzata per favorire gli incontri durante un momento di socializzazione come il pranzo tra genitori e figli appartenenti a famiglie problematiche. più. Tali spazi, dicevamo, sono adiacenti. L'unità multifamiliare è lo spazio neutro, diciamo, che è frequentato tutti i giorni, e i gruppi genitori almeno settimanalmente, quindi c'è una discreta presenza in questi spazi adiacenti. Ecco, quindi diciamo che al di là del costo, al di là, diciamo che non è questo il primo motivo, forse un motivo importante era un po' la scarsa frequenza e anche un po' il fatto che fossero questi spazi, io parlo della ludoteca adesso, abbastanza degradati dal punto di vista, insomma, strutturale, ci ha portato a cercare di ripensare l'utilizzo di questi spazi, sia in termini di manutenzione ma anche in termini di contenuto. Ad esempio, allora non c'è ancora nulla di deciso, ma un'idea che stiamo maturando in questi giorni, in queste settimane, che magari potrebbe essere utile una maggiore integrazione tra l'unità multifamiliare e la ludoteca, cioè in qualche modo che ci sia un'integrazione con questa attività di sostegno alle famiglie vulnerabili, valutando anche la possibilità che possano svolgere delle attività negli spazi della ludoteca. Quindi diciamo rientrare un pochettino, una maggiore integrazione su queste due attività che al momento erano soltanto diciamo confinanti, ma erano fisicamente, anche dal tipo di come modello di gestione, assolutamente separati. Ovviamente prima non era possibile alcun tipo di integrazione, perché la ludoteca era un'attività ben definita e strutturata e data in gestione a un soggetto terzo. Quindi io credo che globalmente riduzione un pochettino dell'attività, degrado strutturale degli spazi, e un pochettino un ripensamento su quello che può essere il futuro, l'integrazione con le altre attività adiacenti, sono le motivazioni, sono un po' quella diciamo rapporto insomma costi-benefici che avevamo poi rappresentato anche in sede di presentazione di bilancio. Grazie.
Grazie, lascio la parola al consigliere Angelini, prego.
Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta dettagliata. Devo dire, io e il mio gruppo ci tenevamo, insomma, a presentare questa interrogazione proprio perché siamo stati sollecitati, insomma, parlando con persone che conosciamo, che frequentavano il servizio, a chiedere chiarimenti, perché quanto era stato detto in sede di approvazione del bilancio, l'ultimo consiglio comunale, era stata un po' una risposta un po' liquidatoria, ecco. Mentre invece ora si va a spiegare in maniera più dettagliata le ragioni di questa analisi costi-benefici. Devo dire, non sono d'accordo sul provvedimento. La ragione addotta, la motivazione relativa alla qualità degli spazi, della struttura, insomma, non giustifica di certo una chiusura. Sono state poi motivate altre ragioni. Rimane il problema che in una città come Sondrio non ci sono troppi servizi dello stesso tipo, almeno per il momento, tali per cui le famiglie possano portare i bambini per lo stesso tipo di attività. Quindi su questo vedremo se ci saranno delle novità, delle evoluzioni. Non ho capito molto bene come verrà usato, cioè se rimarrà proprio il servizio di ludoteca o seppure sarà un servizio diverso, questo non mi è molto chiaro. Però ecco, niente, rimaniamo a vedere che cosa succederà. Grazie.
Grazie. Dichiaro chiusa la seduta.